Grazie fratello Orman, il Signore ti benedica. Buongiorno amici, sono felice di essere di nuovo qui stamani e quasi un po' inaspettato per me stesso e sono certo lo sarebbe per la congregazione. E stavo leggendo e grazie sorella, ed è parso che il Signore abbia posto qualcosina sul mio cuore da portare alla Chiesa. E ho pensato fosse tempo di farlo, ed ora questo, quando sono arrivato e poi non sapendo che saremmo stati qui questa domenica, ho annunciato di avere un messaggio per la Chiesa. E vorrei, se Dio vuole, portare questo messaggio domenica prossima, e durerà davvero molto. Così probabilmente non usciremo prima delle 12:30, l'una forse in quel caso. È stato sul mio cuore da molto tempo. E penso di dovere una risposta al pubblico sul perché non sono stato attivo sul campo e ci ho girato attorno predicando, ma sono sicuro che non sia uscito davvero come avrebbe dovuto. Perciò penso, se il Signore vuole, domenica prossima voglio prendermi del tempo ed esporre la ragione e il perché e farvi sapere in modo scritturale cosa sta succedendo, vedete, la ragione di tutto ciò. Perché probabilmente andrò subito oltreoceano da qualche parte. Ora sto aspettando di vedere in che direzione egli mi chiamerà ad andare. L'ultimo, circa tre sere fa o due sere, ho ricevuto una telefonata verso mezzanotte ed era per pregare per una donna che era all'ospedale. E mi telefonarono e dissero: prega, e ho dimenticato il nome che mi hanno detto, che dissero che era un'amica della signora James Bell, la nostra sorella qui in chiesa, una sorella di colore, brava donna, molto leale. Credo fosse Shepherd il nome che mi fu dato. Così scesi dal letto e mi inginocchiai e lo dissi a mia moglie. Lo squillare del telefono l'aveva svegliata. E dissi: dobbiamo pregare per la signora Shepherd, una sorella ha telefonato che è amica della signora James Bell. Così abbiamo pregato per lei, siamo tornati a letto. E poi verso le 10 o le 11 il giorno dopo ricevetti di nuovo una telefonata, era Billy, e disse: non era la signora Shepherd, disse che era la signora Bell stessa, non l'amica della signora Bell. Era la signora Bell ed è all'ospedale molto grave, e mi precipitai all'ospedale, ma se n'era andata. Il Signore aveva chiamato a casa la signora Bell. La signora Bell si è raccolta fedelmente qui con noi in chiesa per anni. Suo marito James ed io lavoravamo assieme a mio padre molti anni fa, fuori, inserivamo questi binari di raccordo dalla Pennsylvania alla Colgate, qui tanti anni fa, credo 30 anni fa o più. E amiamo la sorella Bell, era una persona magnifica. E da quanto comprendo ha avuto un forte attacco per un problema alla cistifelle e loro. Il suo medico, che conosceva bene il caso, era fuori città in quel momento e la visitò un nuovo medico e le consigliò un'operazione d'emergenza e lei non sopravvisse. E lei era, penso che lei, per quanto capisco il suo medico abituale, non le avrebbe prescritto l'operazione. Perché era sovrappeso, la sua cistifella era grave, penso avesse dei calcoli o qualcosa, e il Signore era stato misericordioso. Aveva avuto quegli attacchi in precedenza e il Signore se n'era preso cura tante volte, ma capito proprio che fosse quel. Ebbene, considerato tutto, diremmo: questo, Dio ha chiamato la sorella Bell ed ecco come doveva essere presa, vedete? E come egli mancò, mi fece cambiare nel pensare che si trattasse della signora, una signora Shepherd. Non conoscevo la signora Shepherd. La signora potrebbe essere qui stamattina e potrei riconoscerla se la guardassi in volto. Ma fu riferito che era una certa signora Shepherd e che tutto fosse fatto così, così che se avessi saputo che era la signora Bella ad essere in quella condizione, probabilmente sarei andato laggiù e avrei interceduto per lei subito. E allora vedete che forse Dio non voleva che lo facessimo, quindi noi sappiamo che tutto coopera per il bene di coloro che amano Dio. E sono certo che la sorella Bella amava il nostro Signore. Lei era una brava donna. Ora, lei è una di noi. Qui non abbiamo confini di colore. La famiglia di Dio non traccia confini di colore. Che siamo rossi, bruni, neri, gialli, bianchi, non importa. Qualunque cosa sia, siamo fratelli e sorelle in Cristo. E così noi la amiamo e ci mancherà al tabernacolo. Come mi mancheranno quei grandissimi amen della sorella Bella giù all'angolo e portandola a casa, lei parlava del Signore Gesù. E se ho capito bene, l'ho saputo solo pochi momenti fa, ma penso che il suo funerale sarà tenuto proprio qui nella chiesa. Questo prossimo martedì alle 1:00 e penso che tu ed io dovremmo officiare in questo servizio funebre.
Ma just in a congregation that were one weaker this morning in respect of our sister Bell.
Ma in una congregazione stamattina siamo uno in meno. In rispetto della nostra sorella Belle, alziamoci in piedi un momento mentre chiniamo i capi.
God of life, who gives and takes life.
Dio della vita, colui che dà e toglie la vita, come disse Giobbe in passato. Il Signore dà e il Signore toglie. Benedetto sia il nome del Signore. Alcuni anni fa tu hai mandato la sorella Belle fra noi per essere nostra concittadina della grande comunità di Dio.
And we thank you for every inspiration that she was before us.
E ti ringraziamo per ogni ispirazione che lei fu davanti a noi. Come amava cantare e testimoniare. Ed era così ripiena dello Spirito al punto che poteva acclamare e giubilare. E non si vergognava del Vangelo di Gesù Cristo, poiché per lei esso era la potenza di Dio per la salvezza. Vediamo compiuti i suoi anni e verrà il tempo in cui tutti noi dovremo rispondere e tu ce l'hai tolta stamane affinché fosse in tua presenza. Perché è vero che quando ce ne andiamo da qui siamo nella presenza di Dio. Oh Dio, ti ringraziamo di tutto. Preghiamo che tu benedica suo marito, il mio amico James, suo figlio, le sue figlie. Tutti loro. Apprendiamo che suo figlio sta venendo in volo dalla Germania, dalle forze armate, per venire a casa, per rendere l'ultimo omaggio possibile sulla terra alla sua defunta madre. Come deve palpitare il cuore di quel giovane stamane. Prego per lui, Signore. Dio, benedicilo. Benedici Jimmy, e com'è vederlo lavorare là fuori e faticare per ore per guadagnarsi da vivere per la sua famiglia. E prego che la grande famiglia non si separi, ma che la famiglia sia intatta in quel paese all'altro lato. Ma che ora possiamo, Signore, stringere un po' di più l'armatura e la cintura e ora uscire in battaglia per lottare con una in meno di quanto avevamo una settimana fa. Preghiamo che tu ci sostenga e ci fortifichi e ci aiuti mentre proseguiamo e un giorno possiamo noi tutti riunirci insieme di nuovo dall'altra parte.
Amen.
Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
Now may the soul of our departed sister rest in peace.
Ora possa l'anima della nostra defunta sorella riposare in pace. Vorrei dire che il suo funerale sarà predicato qui domenica o martedì e vorremmo...
Anybody is welcome to come, it will come. I guess Brother Neville here has the arrangement.
Chiunque verrà sarà il benvenuto. Credo che il fratello Neville qui abbia le disposizioni e li hai avuti. Ora, oggi io Vedete, non ce ne sono molti. Se da qualche parte là dietro potesse essere portata una sedia per il fratello e la sorella Slaughter. Ho ricevuto la tua chiamata, sorella Slaughter, e ho iniziato a pregare per tuo l'altra sorella Slaughter. La sorella Jean Slaughter, con quella febbre dei conigli, tularemia. Lei è di certo un caso grave, ma confidiamo in Dio che stia bene. Ora vogliamo leggere qualche scrittura e stamani voglio proprio insegnare e prendermi tempo perché da quando sono tornato dall'Arizona, la mia gola è un po' infiammata. E ora domenica prossima, non dimenticate, e penso Billy abbia già inviato gli annunci. E crediamo sarà un servizio piuttosto lungo, perciò venite prima che potete. Vogliamo cominciare proprio verso le 9:30, o voglio dire le 10, e può essere ricordate verso l'1, forse o le 12:30, l'una, qualcosa del genere. Mi piacerebbe prendere 3 o 4 ore o più e proprio prendere le scritture. Portate carte e matite e tenetele pronte. Se c'è qualche domanda, chiedetela, vedete, forse potremo spiegarla, faremo quanto possiamo per aiutare. Ora, leggiamo alcune scritture prima. Ora, ho 3 punti nella Bibbia che vorrei leggere. E il primo, se vorreste segnarlo e se avete una matita, voglio riferirmi stamattina per diversi testi a cui vorrei, o diverse scritture piuttosto, a cui vorrei riferirmi. La prima sarà Prima Pietro 5, 8, 10, Efesini 6, 10, 17 e Daniele 12, 1, 14. Ora prendiamoci il nostro tempo nel leggere. E praticamente tutti sono seduti, così alcuni sono ancora in piedi, in fondo e sul lato, ma cercheremo di finire il più velocemente possibile e farvi uscire, poi pregheremo per i malati. C'è una signorina sdraiata qui stamattina che è molto malata. Ho udito che ieri è stata molto malata e io volevo prima che ascoltasse, stamattina prima di pregare per lei. E conosco le condizioni della signorina ed è molto malata, ma abbiamo un Padre Celeste molto grande che ha più che vinto ogni malattia. E ho un piccolo... Ho chiesto alla signora Woods se volesse leggerlo, ma lei era un po' riluttante a farlo. Un articolo dove un dottore in medicina fu certamente sorpreso. Quando era un critico sulla guarigione divina, non permetteva a nessuno di parlarne nel suo ufficio, e anche la sua infermiera. Così gli capitò di avere una paziente che era un caso di cancro, un grosso cancro. Egli non voleva averci niente a che fare, così la mandò in un'altra clinica. Là non volevano averci niente a che fare, così la rimandarono indietro, così e sì. Era sul seno ed era in una terribile condizione. E tutta la pelle era stata divorata, il cancro era entrato nel seno, nelle costole. Immagino capiate cosa intendo dire. Hanno portato il nostro caro amico medico della Norvegia seduto con noi stamani. E lui aveva preparato tutto il suo materiale perché disse di sapere che lei voleva che la operasse e rimuovesse il seno. Ed era un compito molto sanguinoso e lui prese tutti i suoi tamponi, tutto, l'infermiera preparò la signora e la portò nella sala operatoria e poi tornò indietro per prendere gli strumenti che dovevano essere usati dal dottore e il suo assistente per rimuovere il seno. E così avevano messo su di lei gli asciugamani e altro e così iniziarono. Quando iniziò a girarsi, suo marito voleva sapere se potesse stare in fondo alla stanza e pregare. Era un predicatore della santità e si sedette là ai piedi del letto e pregò. Naturalmente il medico non era molto soddisfatto di questo, sapete, che lui fosse là dentro, ma purché non guardasse, non l'avesse offeso, ebbene, ritengo andasse bene, non sarebbe svenuto. Così, mentre era seduto pregando, ci fu un tremolio nella stanza e il medico si girò per andare con il suo strumento per iniziare a rimuovere il seno e gli rimosse tampone dopo tampone. Non c'era neanche una cicatrice sul seno, neanche una cicatrice, disse, si è spostato e cominciò, e l'infermiera diede la sua testimonianza. Entrambi finirono per diventare pentecostali riempiti con lo Spirito Santo, servendo il Signore. Neanche una cicatrice. Lo stesso dottor Holbrook e l'infermiera testimoniarono, dissero, un minuto prima là c'era la donna distesa e l'infermiera e l'enorme cancro tutto esteso sul suo seno. E un minuto dopo non c'era neanche una cicatrice dove era stato tolto. È uno dei nostri bravi dottori in medicina qui in America. Disse che fu convinto proprio allora. E lui, non di meno, era un diacono in una chiesa, vedete? Vedete, la gente pensa che la chiesa sia qualcosa a cui solo si va ed è o andate là per imparare ad essere buoni o qualcosa così. Non è così, amico. No, Dio è Dio. Oggi Egli è tanto grande quanto lo era, lo è sempre stato. Ed Egli sarà sempre lo stesso. Ed Egli è un... lo amiamo proprio. Ora vogliamo leggere ora da Prima Pietro il 5 capitolo, l'8 e 10 versetto per cominciare. Siate sobri, vegliate, perciò che il vostro avversario, il diavolo, leon ruggente, va attorno cercando chi egli possa divorare. Al quale resistete fermamente in fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza che è per lo mondo. Or l'Iddio di ogni grazia, il quale vi ha chiamato alla sua eterna gloria in Gesù Cristo, dopo che avrete voi sofferto per poco tempo, esso vi renda compiuti, vi stabilisca forza e vi fondi. Quanto sia lodato Dio! Ora, nel libro di Efesini, vorremmo andare al libro di Efesini, il sesto capitolo, e vorremmo leggere dal 10 al 17 versetto, l'ho annotato. Nel rimanente, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Vestite tutta l'armatura di Dio per poter dimorar ritti contro le insidie del diavolo. Con ciò sia che noi non abbiamo il combattimento contro a sangue e carne, ma contro ai principati, contro alle potestà, contro ai rettori del mondo e delle tenebre del secolo, di questo secolo, contro gli spiriti maligni nei luoghi celesti. Perciò prendete voi stessi tutta l'armatura di Dio, a ciò che possiate contrastare nel giorno malvagio, aver compiuto ogni cosa, restare ritti in piedi. Presentatevi adunque al combattimento, cinti di verità intorno ai lombi, vestiti dell'usbergo della giustizia, e avendo i piedi calzati della preparazione dell'Evangelo della pace. Sopra tutte le cose lo scudo della fede, col quale possiate spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Pigliate ancora l'elmo della salute, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ora, dal libro di Daniele vorrei leggere ancora un po'. Ora, Daniele, il 12° capitolo. Voglio iniziare dal primo e leggere una parte abbastanza lunga di questo, 14 versetti. Ora, in quel tempo si leverà Michael, quel gran principe che sta per i figliuoli del tuo popolo. E vi sarà un tempo di distretta, qual non fu già mai, da che questo popolo è stato nazione fino a quel tempo. E in quel tempo d'infra il tuo popolo sarà salvato, chiunque si troverà scritto nel libro. E la moltitudine di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglierà, e gli una vita eterna, altra vituperi ed a infamità eterna. E gli intendenti risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che avranno rivolti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno.
But thou, O Daniel, shut up.
Or tu, Daniele, serra il libro fino al tempo della fine. Allora molti andranno attorno e la conoscenza sarà cresciuta. E poi io, Daniele, riguardai ed ecco altri due in piedi, l'uno di qua sopra l'una delle ripe del fiume e uno sul di là sopra l'altra. E l'uno d'essi disse all'uomo vestito di panni lini, il quale era sopra le acque del fiume, quando sarà infine il compimento di queste erano meraviglie? Ed io udì l'uomo vestito di panni lini che era sopra le acque del fiume, il quale, levata la mano destra e la sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che queste cose sarebbero compiute infra un tempo del tempo e la metà di un tempo, e allora che colui avrebbe finito di dissipare le forze del popolo santo. Credo che mi fermerò proprio lì. Voglio prendere un testo, se fosse dato un titolo al testo, da questo per trarre a questa conclusione. La più grande battaglia mai combattuta. Ecco cosa voglio usare come testo. Ora, come sono giunto a prendere questo come testo per stamattina? Siamo appena tornati, un paio degli amministratori dalla chiesa qui, ed io stesso eravamo in Arizona. E siamo usciti in realtà per avere una riunione a Phoenix col fratello Sherry al suo tabernacolo. Ma quando scoprì che c'era in città un fratello per tenere dei servizi in una tenda, ebbene, allora mi sentii un po' riluttante a tenere una riunione. Pensai che forse l'avrei tenuto domenica pomeriggio affinché nessuno fosse disturbato nelle proprie chiese, ma scoprì che aveva dei servizi anche domenica pomeriggio ed ero un po' preoccupato di tenere un servizio. E così noi, fratelli, invece di continuare durante il giorno, mentre eravamo a caccia, siamo andati in città e ci siamo preparati e andati ai servizi del fratello Allen. Il fratello Allen stava tenendo dei servizi. Così siamo andati ai servizi e il fratello Allen ha predicato un sermone potente. Abbiamo avuto un buon tempo ascoltando il fratello Allen, ascoltando i cantanti e così via, mentre cantavano e acclamavano e avevano un grande servizio. E allora abbiamo visto lungo tutto il percorso la mano del Signore. Ovunque andavamo, il Signore Gesù ci incontrava. E c'è qualcosa riguardo allo stare da soli fuori nei deserti. C'è qualcosa riguardo, se siete da soli così, c'è qualcosa che vi attira. Credo quella sia una ragione per cui mi piacciono quei posti appartati. Vi allontanate dalla potenza del nemico per quanta ne abbiamo qui. Un diavolo è quasi inoffensivo se non può avere qualcosa in cui operare. Lui ha, ricordate quei diavoli che furono cacciati via da legione? Avevano... volevano fare altro danno, perciò volevano andare nei porci. Così i diavoli devono avere qualcosa in cui operare, qualcuno attraverso cui operare. E così fa anche Dio. Egli deve avere noi. Lui conta su di noi per operare attraverso di noi. E mentre eravamo in viaggio, molti vennero con sogni. E il Signore Gesù non venne mai meno di dare l'interpretazione corretta. Ed era proprio così, esattamente in quel modo. E poi egli fu benevolo verso di noi per guidarci alla selvaggina e dirci dove si trovava. E sapete, solo l'andare in giro così è proprio meraviglioso. Sederci in cerchio vicino al fuoco dell'accampamento la sera, lontano da tutti per miglia e miglia e miglia. e guardare il tremolare del falò vicino alle pareti rocciose. Oh, era straordinario. Un fratello là che aveva avuto problemi con sua moglie, che aveva anni fa, lei aveva alzato il capo in una riunione dove stavo tenendo il servizio. E avevo chiesto loro di tenere il capo chinato. C'era uno spirito maligno che non voleva lasciare una donna sul palco. E la signora, proprio irriverente, alzò comunque il capo. E lo spirito lasciò la donna sul palco e andò da lei. E questo risale a 14 anni fa, e la signora è stata in grave condizione a tal punto, anche mentalmente, che fa cose che non sono neanche giuste. Per esempio, lasciò suo marito, andò e sposò un altro uomo mentre viveva con suo marito, affermava di non sapere cosa aveva fatto. E così essi provarono ad esaminarla per questo. Come si chiama quando si amnesia? Ciò mai, cosa mai sia quel nome, credo sia giusto, dottore. Ma non era così, era uno spirito, e lei e la signora era una mia cara amica. Ma da quella sera in poi mi odiò deliberatamente, naturalmente potete vedere perché avvenne. Ma poi quando venne suo marito e ci siamo inginocchiati a pregare nella stanza, allora lo Spirito Santo scese, fu concluso. Poi quella sera egli apparve a suo marito in un sogno. Lui tornò con un sogno, pensava fosse uno scherzo. Scoprì che era proprio la risposta alla guarigione di sua moglie. Come ha agito lo Spirito Santo! Siamo andati a Tucson col fratello Norman e altri, e là il Signore cominciò ad operare di nuovo con grandi cose potenti e a rivelare cose. Una sera, ciò che mi portò qui a questa conclusione, ero col fratello Wood e il fratello Sotman, ed erano quasi le 10 di sera, e stavo guardando verso il cielo e mi venne una grande soggezione. E dissi, guardate, tutta quella grande schiera celeste, e dissi, tutto è in perfetta armonia. E il fratello Wood disse, guardare due piccole stelle così vicine che la facevano sembrare una sola luce. Dissi, ma sai, fratello Wood, secondo la scienza, in quell'orsa, l'orsa minore, l'orsa maggiore, quelle stelle non sembrano distanti più di 2 pollici ed esse sono più lontane una dall'altra di quanto lo siamo noi da loro. E se venissero verso questa terra migliaia di miglia all'ora, servirebbero centinaia e centinaia d'anni per raggiungere la terra. E dissi, in tutto questo grande sistema immenso qui, eppure ci dicono che guardano attraverso telescopi, possono vedere a distanza di 120 milioni d'anni luce, molto distante, e ci sono ancora lune e stelle. E non di meno, Dio le ha create tutte ed egli risiede in mezzo a loro. E dissi, una volta in un osservatorio mi avevano indicato lo zodiaco da qualche parte là dentro, cominciando con la Vergine, passando per l'epoca del cancro e giù fino all'ultimo che era il leone. Leo, il leone. La prima venuta di Cristo tramite la Vergine, la seconda venuta tramite il leone della tribù di Giuda. E dissi, ho fatto del mio meglio per vedere quello zodiaco e non riesco a vederlo, ma tuttavia è là. Coloro che sono esperti sanno che c'è. Giobbe lo vide, gli uomini erano soliti guardarlo. Un tempo era una Bibbia. Ma in tutta quella grande massa di milioni e miliardi di anni luce, Dio è posto proprio in mezzo a tutto ciò. E guarda giù. Paolo è là, mia madre è là, da qualche parte che guarda giù.
And I thought of the order
E pensavo all'ordine di quella schiera celeste. Nessuna di esse è fuori posto. Ognuna tiene perfettamente il proprio tempo. Il grande esercito di Dio. Pensavo ai soldati, come se per caso quella luna uscisse dall'ordine, la terra sarebbe ricoperta d'acqua proprio in pochi minuti. La terra sarebbe come era quando Dio decise di usarla per tenere noi qui su di essa. Essere in forme vuota e tenebre acquerano sull'ampiezza della terra. E semmai quella luna si spostasse, farebbe di nuovo la stessa cosa. Quando la luna si allontana un po' dalla terra, salgono le maree. Quando cala, segue semplicemente le maree. È il grande esercito di Dio. Quando pensavo a quel grande esercito di Dio là, ora siamo andati a letto e allora iniziai a pensare che nessuna di quelle esce dal proprio posto, sono tutte al loro posto e se c'è un loro movimento da qualche parte è per una causa e influenzerà questa terra. Ora ne vediamo i risultati di alcune di esse che si spostano nei loro altri punti. È efficace, influisce su tutto. E allora pensavo, se quella grande schiera celeste deve mantenere così il proprio posto per fare tutto nell'ordine, che ne è del disordine della schiera terrestre? Come quando uno esce dall'ordine, getta fuori orbita l'intera cosa. L'intero programma di Dio viene sconvolto quando un membro esce dall'ordine. Dovremmo sforzarci continuamente per mantenere l'ordine dello Spirito. E stamani vorrei per Dio, in modo da portarla ad un vero servizio di guarigione, che potessimo tenere questa parte, gruppo che abbiamo raccolto sotto il tetto stamattina, in una tale armonia che lo Spirito Santo ponga ogni membro del corpo che è qui stamani, in una tale armonia, che ci sarà una tale guarigione spontanea dell'anima e del corpo se solo terremo le nostre posizioni. Ora, come ho detto all'inizio, questa signora che aveva il cancro, che il dottor Holbrook doveva togliere, ora il Dio che fece entrare in quella clinica quella vibrazione e tolse quel cancro senza neanche lasciare una cicatrice. Non sapete che quello stesso Dio è qui? E l'unica cosa che egli aspetta è che il suo esercito prenda la propria posizione come le stelle. Prenda posizione. Ora sapete che abbiamo avuto guerre dopo guerre, rumori di guerre, e se la terra resisterà, avremo molte altre guerre. Ma vi rendete conto che in realtà ci sono solo due potenze in tutto l'universo? Di tutte le nostre differenze fra nazioni e differenze tra di noi e tutto. Tutto arriva a due potenze, ci sono solo due potenze e ci sono solo due regni, due potenze e due regni. Tutto il resto, piccole cose minori, sono connesse ad una o all'altra di quelle potenze. E quelle potenze sono la potenza di Dio e la potenza di Satana. Ecco cosa, ogni guerra, ogni disordine, tutto ciò che capita è controllato dalla potenza di Dio, dalla potenza di Satana, perché quelle sono le uniche due potenze che ci siano. E quella è la potenza della vita e la potenza della morte. ora sono le uniche due potenze. E Satana può solo la potenza che ha, è la potenza di Dio pervertita. Non è una vera potenza, è una perversione della potenza di Dio, tutto quello che ha Satana. La morte è solo una vita pervertita, una bugia è solo la verità falsificata, vedete? L'adulterio è un atto usato male, un atto giusto usato male, vedete? Tutto ciò che ha Satana è qualcosa di pervertito, ma è una potenza. E oggi noi stiamo seduti qui e saremo controllati da una o dall'altra potenza. Quindi scacciamo il maligno, prendiamo la nostra posizione come le stelle dei cieli.
Wandering stars.
Come dice la Bibbia, stelle erranti nel libro di Giuda, schiumanti le loro brutture. E non vogliamo essere stelle erranti. Ci chiediamo se questo è giusto, ci chiediamo se quello è giusto, ci chiediamo se avverrà, ci chiediamo se come potrebbe essere. Non errate, restate come quelle stelle del cielo, come un vero soldato al posto di dovere. Restate là, credendo, vita e morte. Ora, un esercito, in verità, quando un esercito, una nazione si prepara per affrontare un'altra nazione, prima dovrebbe sedersi e capire cosa è giusto e sbagliato. E se sono capaci di affrontare la nazione vicino o no. Gesù lo insegnò. E se la gente lo facesse, se le nazioni si sedessero e si fermassero e pensassero a quelle cose, entrambi i lati non avremmo più guerre. Ora scopriamo se un uomo non fa così, se i capi militari della nazione non si siedono prima e pensano e vedono se hanno ragione e i loro motivi e obiettivi sono giusti. E se hanno forza e potenza a sufficienza da vincere l'esercito vicino, allora sono certi di perdere. Ecco dove il generale Custer fece il suo errore fatale. Il generale Custer, da quanto ho capito, aveva ordini dal governo di non andare nella terra dei Sioux. Perché era un momento religioso per loro, era un momento di adorazione, stavano tenendo una festa, ma Custer si ubriacò e pensò di farlo comunque. Ordini o non ordini ci sarebbe andato, e poi effettivamente spararono a uomini innocenti, gli spararono, penso che ne colpirono alcuni. Erano esploratori a caccia di cibo per nutrire il loro popolo mentre era in adorazione. E Custer, passando, li vide e pensò che stessero attaccando il loro fianco e così spararono a questi esploratori. E questi esploratori sfuggirono, tornarono indietro. Cosa fecero? Si armarono ed eccoli arrivare. E quella fu la fine del generale Custer, perché prima non si sedette a riflettere. Non era compito suo andare là. Non aveva alcun diritto di essere là. Aveva già respinto gli indiani dalla costa est fin nell'ovest. E avevano un trattato, ma lui spezzò il trattato. E quando spezzò il trattato, allora perse la battaglia. E così un esercito, prima nel prepararsi per la battaglia, prima devono esserci dei soldati scelti. Devono essere vestiti per combattere. Devono essere addestrati per combattere. E credo che la più grande battaglia che sia mai stata combattuta stia per entrare in azione ora. Credo che Dio abbia selezionato i suoi soldati. Credo che egli li abbia vestiti, addestrati. E il fronte di battaglia è disposto, preparandosi a cominciare. Questa prima grande battaglia che fu combattuta cominciò in cielo quando Michele e i suoi angeli lottarono contro Lucifero e i suoi angeli. La prima cominciò, la prima battaglia fu in cielo. Perciò il peccato non ebbe origine sulla terra, ebbe origine in cielo. E poi fu buttato giù dal cielo, scacciato dal cielo sulla terra e cadde sugli esseri umani. Allora la battaglia dagli angeli divennero battaglie umane. E Satana venne per distruggere la creazione di Dio, ciò che Dio aveva creato per se stesso. Satana, lui era venuto per distruggerlo. Ecco qual era il suo scopo, era di distruggerlo. Allora iniziò la battaglia qui sulla terra e iniziò in noi ed è infuriata da allora. Ora, prima che una battaglia possa essere messa in schieramento, bisogna prima scegliere un terreno d'incontro o un luogo dove la battaglia sarà combattuta, un luogo scelto. Nella prima guerra mondiale i luoghi dove combatterono furono disposti così, una terra di nessuno, e deve essere un posto scelto. Come Israele quando andò in guerra coi Filistei, c'era un colle su ciascun lato dove si riunivano, ed ecco dove Golia uscì e sfidò le armate di Israele. Ecco dove Davide lo affrontò nella valle quando passò il ruscello che scorreva tra i due colli, dove raccolse le pietre. Ci deve essere un posto scelto, e in questo c'è un terreno comune, una terra di nessuno, e combattono qui, in questo luogo. Non si combatte uno qua su e uno qua giù e uno che corre di qua. C'è un fronte di battaglia dove si incontrano e provano le loro potenze, dove ogni esercito prova la propria forza contro l'altro esercito, un luogo di incontro comune. Ora afferrate, non mancate questo. Quando questa grande battaglia sulla terra iniziò, doveva esserci un luogo di incontro comune, doveva esserci un luogo scelto affinché iniziasse la battaglia e affinché la battaglia infuriasse. E quel campo di battaglia inizia nella mente umana. Ecco dove inizia la battaglia. La mente umana fu scelta come luogo dove la battaglia ebbe inizio, ed è perché quelle decisioni vengono prese dalla mente, il capo. Ora, non cominciarono da qualche organizzazione, non cominciarono da un affare meccanico, i campi non cominciarono là. Quindi l'organizzazione non può mai compiere l'opera di Dio, perché il campo di battaglia dove dovete affrontare il vostro nemico è nella mente. Dovete fare la vostra scelta, esso vi affronta. Voglio che questa ragazza qui, che è molto malata, sia certa di ascoltare questo ora molto attentamente. Le decisioni vengono prese nella mente, il capo. Ecco dove Satana vi affronta e dove sono le decisioni, perché Dio ha fatto l'uomo in quel modo. Ora io ho, se guardaste qui sul mio appunto, disegnato una piccola mappa, non molto tempo fa l'ho disegnata su una volta sulla lavagna. L'essere umano è composto proprio come un chicco di frumento, è un seme, e l'essere umano è un seme. Fisicamente siete il seme di vostro padre e madre, e la vita è venuta dal padre e la polpa è venuta dalla madre. Così i due insieme, l'ovulo e il sangue, si uniscono, e nella cellula sanguigna c'è vita, e là dentro inizia a svilupparsi formando il bambino. Ora ogni seme ha un guscio esterno, all'interno c'è la polpa e dentro la polpa c'è il germe di vita. Ebbene, ecco come siamo fatti. Noi siamo corpo, anima e spirito. L'esterno, il corpo, il guscio, dentro quello la coscienza e così via, c'è l'anima. E dentro l'anima c'è lo spirito, e lo spirito governa tutto il resto. Ora, se quando andrete a casa vi sederete e traccerete tre piccoli cerchi, scoprirete che quel corpo esteriore ha cinque sensi da cui è contattato, e cioè vista, gusto, tatto, olfatto, udito. Questi sono i cinque sensi che controllano il corpo umano. Dentro il corpo c'è l'anima e quell'anima viene controllata da immaginazioni, coscienza, memoria, ragioni e affetti. Ecco cosa controlla l'anima. Ma lo spirito ha solo un senso. Lo spirito, oh, prendiamolo.
That sense is...
Lo spirito ha un senso e quel senso che lo domina è la fede o il dubbio. È esatto. E c'è solo un accesso a ciò, il libero agire morale. Potete accettare il dubbio o potete accettare la fede, quello su cui volete operare. Perciò Satana iniziò dalla parte principale per indurre lo spirito dell'uomo a dubitare della parola di Dio. Dio cominciò dalla parte principale per mettere la sua parola in quello spirito. Eccovi, ecco cosa lo compie. Se questa Chiesa proprio ora potesse essere unita e intrecciata al punto che ogni persona sia in un unico accordo, senza nessuna ombra di dubbio da nessuna parte, non ci sarebbe una persona debole in mezzo a noi fra cinque minuti. Qui non ci sarebbe nessuno che desideri lo Spirito Santo senza riceverlo. Se solo poteste arrivare a stabilire quella determinata cosa. Ora, ecco dove inizia la battaglia, proprio nella vostra mente, se volete. Ora, ricordate, non è la scienza cristiana, ora la mente domina sul corpo. Ciò non ha, la mente accetta la vita, che è la parola di Dio, e là porta la vita. Il vostro pensiero soltanto non lo compie, ma la parola di Dio portata nel canale del vostro pensiero, vedete? Non è il pensiero come dice la scienza cristiana, la mente domina sul corpo. No, non è questo. Ma la vostra mente lo accetta, lo afferra. Da cosa è controllata la vostra mente? Il vostro spirito. E il vostro spirito afferra la parola di Dio e della cosa che ha dentro la vita. Essa porta in voi la vita. Oh fratello, quando ciò avviene, quando la vita entra in quel canale in voi, la parola di Dio viene manifestata in voi. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, allora chiedete ciò che volete, vi sarà fatto. Quindi questo cosa fa? Dal centro del cuore, che l'anima si propaga da là, alimentando ogni canale. Il problema è che ci troviamo qui dentro con molti dubbi, cercando di accettare cosa c'è là fuori. Dovete smettere ciò ed entrare in quel canale con la vera parola di Dio, e allora esce da sola automaticamente. E ciò che è all'interno, ecco la cosa che conta, è l'interno. L'approccio di Satana è dall'interno. Ora voi dite: io non rubo, non bevo, non faccio queste cose. Ciò non ha niente a che fare con ciò. Vedete, è all'interno, non importa quanto siate buoni, quanto siate morali, quanto siate sinceri, quelle cose sono rispettate. Ma Gesù disse: se un uomo non è nato di nuovo, vedete, deve accadere qualcosa all'interno, altrimenti è un'imitazione artificiale, perché giù nel vostro cuore desiderate farlo comunque. Non può essere artificiale, deve essere reale. E c'è solo una via tramite cui ciò può scendere, ed è tramite il libero agire morale che entra nell'anima tramite i vostri pensieri. Come un uomo pensa nel suo cuore, così lui è. Se dite a questo monte spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma credete che ciò che avete detto avverrà, potrete avere quel che avete detto. Lo afferrate? Eccovi, vedete? Ecco il campo di battaglia, se solo iniziaste da quello prima. Siamo così ansiosi di veder fatte le cose. Siamo così ansiosi di fare qualcosa per Dio. Questa signorina non è ansiosa, senza dubbio ansiosa di vivere. Lei vuole stare bene, altri qui vogliono stare bene. E quando sentiamo di quel caso come il dottore, la risurrezione dei morti, le grandi cose potenti che il nostro Dio ha fatto, allora siamo ansiosi. E il punto è, noi ci sforziamo di arrivarci tramite questi sensi per afferrare qualcosa come la coscienza. Così tante persone molte volte hanno interpretato male la parola e sono stato frainteso per questo facendo chiamata all'altare. Ho detto, non sono propenso alla chiamata all'altare, non intendendo che non dovreste fare una chiamata all'altare. Ma uno prende qualcuno per il braccio e dice, oh fratello John, sai una cosa, io e te siamo stati vicini da sempre, vieni qua su all'altare, inginocchiati. Cosa sta facendo? Vorrei avere una lavagna qui, potrei mostrarvi cosa sta facendo. Sta cercando di operare sulla sua anima, sugli affetti. Quello non funziona, non è la strada giusta, certamente non lo è. Forse sta operando su cosa? Un ricordo attraverso il senso della sua anima. Oh, fratello John, aveva una mamma meravigliosa e morta tanto tempo fa. Un ricordo, vedete? Non potete farlo. Deve passare per la via del libero agire morale. Voi stessi lasciate che la parola di Dio... Non venite perché vostra madre era una brava donna. Non venite perché siete un buon vicino. Venite perché Dio vi chiama a venire e lo accettate sulla base della sua parola. Quella parola significa tutto, quella parola. Se potete sbarazzarvi di tutto, tutta la coscienza, tutti i sensi, e lasciate soltanto entrare la parola, quella parola produrrà proprio esattamente. Ecco, vedete da cosa essa è coperta. Dite, beh, ora dite, ebbene questi, la coscienza, i sensi e così via, non hanno niente a che fare con ciò, fratello Branham. Certo che sì. Ma se lasciate entrare la parola e la coprite con la coscienza, allora essa non può crescere. Sarà una parola deformata. Avete mai visto un buon chicco di gran turco piantato al suolo e ci fate cadere sopra un bastone? Crescerà storto. Qualsiasi vite, qualsiasi cosa che cresce lo farà, perché qualcosa l'ha ostacolata. Beh, ecco qual è il problema oggi con la nostra fede pentecostale. Abbiamo lasciato che troppe cose la ostacolassero. La fede che ci è stata insegnata, lo Spirito Santo che ha vissuto in noi. Abbiamo permesso troppe cose guardando qualcun altro. E il diavolo cerca sempre di indicarvi il fallimento di qualcuno, ma cerca di tenervi lontani dalla vera testimonianza che è genuina. A volte vi indicherà un ipocrita che è uscito imitando qualcosa. Non l'ha fatto perché stava imitando, ma se viene dalla vera fonte della parola di Dio, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non può passare, essa deve restare là. Lo vedi, sorella? Deve essere accettato nella mente, poi viene creduto col cuore. Allora la parola di Dio diventa una realtà. Allora ogni senso dell'anima e del corpo sono proprio ripuliti con lo Spirito Santo. Allora il vostro senso di Dio, la vostra coscienza di Dio, tutto ciò che è pio scorre attraverso di voi. Non c'è dubbio da nessuna parte, non può sorgere niente. Non c'è niente che possa sorgere nella memoria e dire, beh, ricordo che la signorina Jones cercò di confidare in Dio e la signorina tal dei tali, la signorina Doe una volta cercò di confidare in Dio per la guarigione e ha fallito. Vedete? Ma se quel canale è stato pulito ed è stato purgato ed è stato riempito all'interno con lo Spirito Santo, ciò non viene neanche ricordato. Non importa della signorina Jones e cosa ha fatto. Siete voi e Dio insieme e nessun altro oltre a voi. Eccovi, ecco la vostra battaglia. Uccidetelo all'inizio. Fermatelo sul posto, non è quanto a lungo potete fare durare la guerra, si tratta di fermarlo subito. Se verrete e terrete quei ricordi e la coscienza e ogni cosa pensando a, beh, potrei fallire, forse non è giusto, non fatelo affatto. Gettate via tutto e aprite il canale e dite: Dio, la tua parola è eternamente vera ed è se per me. Se tutta la Chiesa fallisce, se tutto il mondo fallisce, però io non posso fallire perché prendo la tua parola. Ecco la battaglia, ecco il punto. Perché il Dio Onnipotente toglierebbe un cancro dal seno di una donna senza una cicatrice e lascerebbe giacere a morire un bambino? No, Signore! Una ragazza venne qui non molto tempo fa dalla scuola superiore. Sua madre mi telefonò e disse: fratello Brennan, mia figlia ha il morbo di Hodgkin. È il cancro, si forma in noduli. E i medici presero un frammento da una lesione sulla sua gola, lo spedirono ed era precisamente il morbo di Hodgkin. Così disse: il prossimo che si rompe può rompersi vicino al cuore. Quando lo farà sarà morta, disse. Lei non ha, per come sorgono, a circa 3 mesi di vita. La madre disse: cosa devo fare? La rimanda a scuola. Disse: lascia che vada perché probabilmente morirà all'improvviso. Disse: lascia che vada e viva una vita normale per quanto possibile, non dirle niente. Così la signora mi disse: cosa devo fare? Dissi: portala quassù e mettila nella fila di preghiera. E dissi: vieni con lei. Ebbi una sensazione un po' strana. E quel mattino, quando la ragazza venne con le labbra blu per il trucco e come fanno a scuola, e la piccola creatura si avvicinò, non sapevo chi fosse, mi dovevano chiamare al telefono. La presi per mano, dissi: buongiorno sorella, eccola là, era lei. Proprio in pochi istanti guardai giù verso sua madre e le vidi entrambe, senza Dio, senza Cristo. Dissi: come potete aspettarvi la guarigione su queste basi? Accetterete Gesù Cristo come vostro personale salvatore? Dissi: verrete qui a questa vasca e sarete battezzate nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dissero: lo faremo. Oh, sapete cosa avvenne? La donna forse è seduta qui stamattina. Molti di voi conoscono il caso. Il fratello Mike Egan, uno degli amministratori di qui, osservò il caso. È stato circa 4 o 5 anni fa. La ragazza fu riportata dal medico. Non trovarono neanche una traccia del morbo di Hodgkin. Di cosa si trattava? Prima dovevate aprire il canale. Dovete disporre il soldato che prende la parola di Dio, lo Spirito Santo sul fronte di battaglia. Egli è la parola. E rimane là, allora non c'è niente che lo fermi, non c'è niente che possa. Tutti gli altri canali sono ripuliti, proprio come una vecchia caldaia con la canna a fumare otturata. Se vi accendete il fuoco, la farà scoppiare. Ecco qual è il problema con così tanti cristiani che esplodono: è perché non ripuliscono i canali, non scendono all'interno. Dovete pulirlo, coscienza, memoria, pensieri, mettere da parte tutto e da dentro a fuori con quella parola di Dio non contaminata, poiché sei la verità. Non importa se oggi 10.000 muoiono da questa parte confidando, 10.000 muoiono domani da quella parte confidando, ciò non ha nulla a che fare con me. Si tratta di me, io sono colui che sta confidando, io sono quello che lo crede. E vediamo là dietro, se allora volevamo aprire i nostri canali, se possiamo, e vediamo. Troviamo queste e quella, migliaia, che testimoniano. Ma il diavolo cercherà di tornare subito. Vedete se riesce proprio a entrare là. Proprio allora baraglia il vostro esercito. Se avete i vostri sensi, vista, gusto, tatto, olfatto e udito, vanno bene. Ma non confidate in esse se non concordano con la parola. Vanno bene, ma se non concordano con la parola, non ascoltateli. Ora immaginazioni, coscienza, ricordi, ragioni, affetti vanno bene se sono in accordo alla parola. Ma se il vostro affetto non è in accordo alla parola, sbarazzatevi di ciò. Fareste subito scoppiare una canna fumaria, vedete? Se la vostra ragione non è in accordo alla parola, allontanatevene, proprio così. Il motore, se la vostra memoria, se le vostre immaginazioni, se la vostra coscienza. Ogni cosa non concorda con ciò che è all'interno, sbarazzatevene. Allora cosa avete? Avete un sistema solare. Alleluia! È Dio che dispose in ordine le stelle, disse: restate sospese là finché vi chiamo. Restano là, niente le smuoverà. Quando Dio può prendere nelle sue mani un uomo al punto da poter ripulire i sensi, la coscienza, tutto, al punto di trovarsi con Dio che lo sostiene nello spirito. Non c'è diavolo al mondo che possa metterci dentro un dubbio, proprio così. Se si avvicina e dice: non ti senti meglio, La vostra coscienza è passata oltre anche a quello. Il condotto è così pulito, acclama alleluia. Lo sbocco fischia gloria a Dio. Esso brilla certamente, tanto pulito e chiaro, perché la parola di Dio opera attraverso di ciò. La potenza di Dio. Vedete, ecco la cosa essenziale. Ecco il vostro campo di battaglia. Il vostro campo di battaglia è qua dietro al principio, qua in fondo all'anima, di nuovo alla vostra mente che apre. La mente è la porta dell'anima, anzi la porta dello spirito. La vostra mente apre e accetta lo spirito o rigetta lo spirito. Potete avere piccole coscienze, piccoli sentimenti, piccole sensazioni, tutte queste cose non ha niente a che fare con ciò, sono solo piccole sensazioni e altro. Ma quando si giunge alla realtà, la vostra mente apre ciò, la vostra mente lo accetta o lo rigetta. È così, amici. Dio fa che nessuno di loro lo manchi. Vedete, è la vostra mente che apre la porta o chiude la porta. E ascolta la vostra coscienza, ascolta la vostra memoria, ascolta i vostri affetti. Ma quando la vostra mente si chiude verso queste cose e lascia entrare Dio, lo spirito della sua parola, essa soffia via tutto il resto. Ogni dubbio è passato, ogni timore è passato, ogni sensazione di dubbio è passata. Ogni sentimento è passato là, non c'è altro che la parola di Dio, e Satana non può lottare contro quella, no signore. Lui non può lottare contro di essa. Ora sappiamo che è vero. Queste battaglie, la battaglia nella mente umana è infuriata dal giorno del giardino dell'Eden. Satana la cominciò. Cosa fece lui quando incontrò Eva? Lui non negò la parola di Dio, ma la mascherò. Lui fermò alcuni dei piccoli canali qui, da qualche parte, disse, ma sicuramente Dio, Genesi 3.1, vedete, sicuramente Dio tutte queste cose che lui promise, sapeva che la parola era giusta. Ma sapeva di non poter solo uscire allo scoperto e colpirla forte, ma lui la ricoprì di zucchero. Come la mamma ci faceva prendere le medicine e cercava di mettere il succo d'arancia nell'olio di ricino. Mai. Meglio prendere l'olio di ricino senza il succo d'arancia. Qualsiasi cosa che sia ipocrita, vedete? Lei, ci alzavamo di notte, lei ci dava del petrolio grezzo per la laringite difterica e metteva il petrolio grezzo e ci aggiungeva sopra dello zucchero. Vedete, un po' ipocrita, ma scendendo quasi vi bruciava le tonsille dopo che lo zucchero se n'era andato. Beh, ecco come amico, Satana cerca di essere ipocrita in proposito. Egli prova a mostrarti qualcosa di meglio, una via più facile, un piano più sensato. Ma non c'è piano più sensato di quello che Dio dispose al principio, la sua parola. Tieniti a quella parola, afferrala, lascia che essa afferri voi, state là con essa. Ecco, ecco cosa serve. La battaglia infuriò quando Eva aprì la sua mente per ascoltare il suo ragionamento. Ecco il condotto per cui entrò. Quello era il canale attraverso cui scorse. Il suo ragionamento, lei, nella sua anima ragionò. I suoi occhi erano la vista, vide il serpente, lui era bello, avvenente, molto meglio di suo marito. Lui era il più astuto di tutte le bestie del campo, è probabile che era un uomo più bello di suo marito. Sembrava una grande bestia virile, là in piedi, quanto era grande, e cercava di dirle che cosa magnifica fosse. E la prima cosa che fece, lei aprì la sua mente, e quando lo fece, i ragionamenti umani la colsero. Beh, non sarebbe un'emozione. Ecco cosa fa oggi ad una donna. Una donna con un caro marito amorevole trova un grande uomo virile. Quest'uomo cercherà di aprire i ragionamenti. Ricordate, quello è Satana, è il diavolo. O viceversa, l'uomo alla donna, la donna all'uomo, in entrambi i casi. Cosa fa lui? Agisce su quella forza di ragionamento, quella coscienza o altro. Comincia a farsi strada. Ma date il primo posto alla parola di Dio. Un uomo non può nemmeno arrivare a... non può peccare. Alleluia! Eccolo! Questo sta arrivando fresco. Un uomo non può peccare finché prima non mette da parte la parola di Dio. Lui non può neanche peccare, cioè non credere. Lui non può peccare finché prima non si sbarazza della parola di Dio, la presenza di Dio. Eva non poteva peccare finché non mise da parte la parola di Dio, aprendo il canale delle sue ragioni attraverso la sua anima e cominciò a ragionare. Beh, certamente, mio marito non mi ha mai detto queste cose, ma credo che tu... Mi ha detto che non dovrei farlo, ma sai, tu lo rendi così reale e così chiaro. Io credo che sarebbe meraviglioso perché tu me lo rendi così chiaro. Vedete, là ci fu la prima battaglia e tramite quella battaglia è stata causata ogni altra guerra. E ogni spargimento di sangue che sia mai venuto fu provocato proprio là in Eden. Lei non credette alla parola di Dio. E se non credere ad un piccolo iota della parola di Dio causò tutto questo guaio, come torneremo non credendo alla parola? Non potete farlo. Dovete chiudere tutte queste altre cose, coscienza, ricordi e ragionamenti e tutte queste altre cose. Abbattere i ragionamenti. Noi non ragioniamo affatto su ciò, proprio per niente. Noi accettiamo la parola proprio sulla base. Dio ha detto così e stabilisce un flusso tra voi e Dio. Allora ogni canale si apre tra voi e Dio. Ecco la battaglia, è il primissimo fronte. Non usiamo un fucile calibro 22. Prendiamo una bomba atomica, facciamo un buon lavoro. Prendiamo la bomba atomica di Dio. Cos'è, fratello Branham? F-E-D-E, nella sua parola. Quella è la bomba atomica di Dio. Fa saltare in aria la malattia e i diavoli da destra a sinistra. Essa li annichilisce. Discrimina o distrugge proprio, essa disintegra tutto ciò che è empio. Quando quella bomba di fede cade là con la parola di Dio che la sostiene, fa esplodere ogni diavolo, ogni infermità, ogni malattia. Dite così, fratello Branham? Ora perché lo fa su alcuni e non su altri? È a causa del canale, potete guardare e vederlo, ma dovete averlo qui dentro, che guarda in questa direzione, non là fuori che guarda dentro, dovete essere dentro che guardate fuori, capite? Non potete venire tramite la ragione, non potete venire tramite queste altre cose, dovete passare proprio per il canale di Dio, proprio nell'anima. E come lo fate? Qual è l'ultimo canale? Esso raggia del continuo, dite, i sensi, io posso percepirlo, sì, eccolo, io potrei annusarlo, così via, là ci sono queste cose, sì, dopo ragionate, beh, sembra dover sapere ciò di cui parla. Il dottore dice che non posso guarire, dovrebbe essere così. Vedete, proprio là vi sbagliate. Quello là è il diavolo. È il diavolo che spinge in voi queste cose. Non credeteci. Alleluia! La parola di Dio disse che io soprattutto voglio che prosperiate in salute, proprio così. Come potete essere un vero soldato là fuori? Vedete, voglio che prosperiate in salute. Eccolo proprio là, quei canali, teneteli soltanto aperti, non dovreste oltrepassarli. Quindi se Satana può passare di là, passare per questa coscienza e tutte queste altre cose, allora arriva proprio qua giù alla fine dell'anima, nella mente. Ora se lui può portarli, voi non guarderete mai una di quelle se prima non gli permetterete di entrare qui. Dovete lasciarlo entrare. Allora quando entra il controllo, cosa fa allora? Comincia ad usare la coscienza, comincia ad usare questa apertura. Cos'è? Vista, gusto, tatto, olfatto, udito, fantasia, coscienza, memoria, ragione, affetti. Comincia ad usare tutti questi diversi piccoli canali finché può entrare sopra questa qui. Lui prima deve venire nella vostra mente e dovete accettarlo. Può ascoltare, può battersi contro di voi, ma non può prendervi finché non lo accettate. Quando Satana si avvicinò ad Eva e disse, sai, il frutto è piacevole, lei si fermò per un momento. Oh, ecco quando lei fece un errore, quando si fermò per un momento. Non fermatevi per niente, avete il messaggio, Gesù vive, Dio è un guaritore, questo è il messaggio. Non fermatevi per niente, nessun ragionamento né altro. Ma lei si fermò per un momento, ecco quando Satana entrò proprio in quella mente, disse, beh, sembra ragionevole. Oh, non fatelo, prendete solo quello che Dio ha detto. E se Abram si fosse fermato a ragionare, quando egli gli disse che avrebbe avuto un bambino da Sara e lei aveva 65 anni e lui 75, e quando lui ne aveva 100 e lei ne aveva, 90, lui confessava che la parola di Dio era verace e chiamava quelle cose che non erano come se fossero, vedete, lui, persino la speranza, c'era qualche speranza, lui non usò neanche la speranza. Ebbene dite, spero di poter star bene, spero di rimettermi, spero di ricevere lo Spirito Santo, spero di essere un cristiano, spero di fare questo. Voi non lo volete. Abram non guardò quello. Amen. Contro speranza egli credette comunque alla parola di Dio. La fede va oltre la speranza. La fede viene da qui dietro, all'interno. La fede viene da qui. Come entra lui? Attraverso questa mente, questa porta. Là c'è il fronte di battaglia. Ora quando vi disponete in ordine di battaglia, ora stamattina il diavolo è seduto proprio vicino ad ogni cuore, egli è seduto vicino al cuore di questa ragazza, è seduto vicino ai vostri cuori, è seduto là attorno, dice: oh, ti ho già visto provare, l'ho già sentito, buttatelo fuori tutto qui, buttatelo fuori. Cosa ha detto qui la Bibbia, il nostro testo? Buttatelo fuori, proprio così, cacciatelo via, siamo stati addestrati. Penso, qual è il problema di noi predicatori? Mi chiedo che tipo di addestramento abbiamo avuto. Dio sta addestrando per questa grande battaglia. Matteo 24 là disse, e anche Daniele 12 disse, ci sarà un tempo di distretto come mai ci fu prima sulla terra. E viviamo in quel tempo quando cultura, istruzione e altro hanno soffocato la parola di Dio e introdotto ragionamento e così via. La battaglia è ora. Chi resisterà? Alleluia! La battaglia sta per cominciare. Ora è in schieramento. Guardate che grande opposizione abbiamo là. Chi sarà come Davide? Disse, sopportate e lasciate che questo filisteo incirconciso sfidi gli eserciti del Dio vivente. Io andrò a combatterlo. Amen. Dio vuole uomini e donne che stamattina possono alzarsi e dire, io prenderò il Signore in parola. Amen. Non importa cosa fallisca, dove questo e quello e cosa ha fatto quello, questo non ha niente a che fare con ciò. Voi, Saul e così via. Se avete paura di lui, tornate al vostro posto. Ma l'esercito di Dio sta avanzando. Amen. Uomini di valore, uomini di fede, uomini di potenza, uomini di comprensione. Non devono essere brillanti, non devono essere istruiti, devono essere dei canali. Dio prende quei piccoli canali. Lei si fermò un attimo a ragionare dicendo, beh, ora vediamo. Ebbene, proprio come se questa signorina stamattina, senza dubbio il medico le ha detto che lei è proprio quasi alla fine della strada, non si può fare niente. Beh, ora è quel medico, io non lo condanno. Quell'uomo è un uomo di scienza, lui vede che la malattia ha vinto il corpo della bambina, va al di là di ogni cosa, lui non ha una medicina che la fermerà. Così quel cancro avrebbe vinto quella donna, certo, la morte aveva vinto quella bambina. Ma il nostro primo capitano, alleluia, di questo grande esercito, egli è la risurrezione e la vita, niente può vincerlo, alleluia. I cervelli dell'esercito, l'intelligenza sono i suoi capitani. Rommel in Germania era il cervello della Germania, non Hitler, Rommel, proprio così. Eisenhower, uomini militari, Patton, quegli uomini che erano al fronte, dipende da come davano l'ordine. Seguite il vostro capitano, se è il giusto tipo di generale. Se è il tipo giusto, se è un generale a 4 stelle, se è stato approvato, se è stato dimostrato essere a posto, seguitelo. Sebbene possa sembrarvi errato, andate al fronte, fate come vi ha detto. Alleluia! Noi abbiamo un generale a 5 stelle scritto G-E-S-U-S che mette su noi 5 stelle F-A-I-T-H. Egli non ha mai perso una battaglia. Alleluia! Egli ha vinto morte, inferno e il sepolcro. Toglie di mezzo i diavoli. Egli è il grande primo capitano, quindi il diavolo non figura nemmeno. La più grande battaglia che sia mai stata scatenata si prepara proprio ora. È certamente così. Oh, alleluia! Quando ci penso, quando mi sono trovato e io ho visto fare cosa, l'ho visto rivelare cosa, aprire cose, dire, sarà così e così, eccolo. Oh, guardo indietro qui e dico, chi è questo grande capitano? Oh, non guardo indietro per vedere se il dottor tal dei tali. Vedo cosa ha detto il capitano. Egli è il capitano della nostra salvezza. Alleluia! Cos'è la salvezza? Liberazione. Gloria! Egli è il capitano della nostra liberazione. La grande ora della carica è vicina. Alleluia! Soldato con le armature luccicanti, i colori fluenti. Fede e dubbio sono schierate stamattina in questo tabernacolo. Il dubbio da una parte, la fede dall'altra. Soldati, state al vostro posto di dovere. Alleluia! Il nostro capitano, la stella del mattino, conduce avanti. Egli non indietreggia mai. Egli mai non conosce la parola ritirata. Lui non deve ritirarsi. Amen, certamente. La più grande battaglia mai combattuta sta per avvenire proprio qui dentro ora. Sì, Signore, tra vita e morte, tra malattia e salute, tra fede e dubbio. Oh, mai, tra libertà e schiavitù. La battaglia è in corso. Lustrate le vostre lance, soldati. Lucidate la vostra armatura. Dio sta preparando i suoi soldati. Amen. Dio unge il suo esercito. L'America veste i suoi soldati con il meglio che possono vestirli. Elmetti d'acciaio, armature, quello che hanno, carri armati, blindate, qualunque cosa in cui vanno. Dio veste il suo esercito. Alleluia! Che tipo di equipaggiamento siamo? Lo spirito della spada, la parola di Dio. Amen! La parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli. Ebrei 4, penetra fino alla divisione dell'osso, fino al midollo dell'osso, persino un giudice dei pensieri della mente. La parola di Dio, credere alla sua parola ed ecco come Dio fortifica. Ecco cosa egli diede ad Eva per armarsi, e lei spezzò la sua armatura. Come lo fece? Aprendo la sua mente alla ragione. Non ragionate con la parola di Dio. Non vi è motivo, voi, è solo la parola di Dio. Non c'è dubbio su di essa, non c'è nessun ragionamento per essa. È la parola di Dio, questo lo conclude. Ecco cos'è, ciò lo conclude per sempre. Vedi cosa voglio dire, cara? È la parola di Dio. Dio l'ha promesso, Dio l'ha detto. Disse ad Abramo, come sai che avrai quel bambino? Dio ha detto così, quello lo concluse. Ebbene, perché non ce l'hai? Non so quando lo avrò, ma lo avrò. Dio ha detto così, ciò non mi fermerà affatto. Lui chiama, perché non torni a casa da dove sei venuto? Sarò pellegrino e straniero in questa terra. Amen. Dio ha dato la promessa. Dio darà il bambino proprio in questa terra dove egli mi ha mandato. Alleluia! Dio vi guarirà proprio in questa atmosfera dello Spirito Santo dove egli vi ha mandati. Dio ve lo darà. Credetelo soltanto. Amen. Aprite quei condotti dell'anima e del corpo, sensi e coscienza, e lasciate solo che le parole di Dio penetrino per prime. Prendete quella mente. Ecco il campo di battaglia. Non dite, beh, se potessi sentirla, se sentissi scendere la gloria di Dio. Oh, questo non ha niente a che farci, niente. Aprite quella mente, ecco il campo di battaglia, ecco dove la battaglia viene schierata, proprio qui alla linea del fronte, la vostra mente. Apritela e dite, io ogni dubbio, io dubito dei miei dubbi. Amen. Ora sto dubitando dei miei dubbi, credo alla parola di Dio. Eccomi, Satana, qualcosa avverrà, lo farà di certo, sì, Signore. Egli unge i suoi servitori col suo spirito, egli invia loro quegli angeli. A volte la gente li deride. Angeli, lasciatemi andare qui a qualcosa con voi solo un minuto. Andiamo qui in Ebrei solo un minuto. Il quarto capitolo di Ebrei, intendo il primo capitolo di Ebrei, e andiamo al 14° versetto. Non sono eglino tutti questi spiriti ministratori mandati a servire per amor di coloro che hanno da eredar la salvezza? A quale degli angeli disse lui, siedi tu alla mia destra? Tutti gli angeli di Dio.
Now here the Bible comes right back and tells us here that God sends forth angels.
Ora qui la Bibbia torna e qui ci dice che Dio manda angeli. Gloria! Cosa sono? Spiriti ministratori. Gloria! Spiriti ministratori mandati, dove? Dalla presenza di Dio per fare cosa? Ministrare la sua parola. Amen. Essi non devono ministrare una teologia di un gruppo denominazionale, ma ministrare la sua parola. Eccolo, spiriti ministratori mandati. Come sappiamo che lo sono? La Bibbia disse che la parola del Signore viene ai profeti. È giusto questo? Questi angeli ministrano la sua parola tramite il suo Spirito. Ministrano la parola tramite lo Spirito Santo. E lo Spirito e la parola vengono ai profeti e i profeti hanno la parola di Dio. Ecco perché potevano fare i miracoli che fecero. Non era l'uomo, era lo Spirito di Dio nell'uomo. Lo Spirito di Cristo nell'uomo, perché la parola di Dio cosa aveva fatto? Pulito ogni canale. Dio lo aveva scelto ed era unto con lo Spirito Santo e non si trattava di lui. Egli non faceva mai niente finché non lo vedeva in una visione. Elia disse sul Monte Carmelo, tutto questo l'ho fatto al tuo comando. Ora, Signore, si sappia che tu sei Dio. Oh, gloria a Dio! L'ho visto così tante volte quando vedete lo Spirito di Dio colpire un luogo e quel luogo rimane sotto l'unzione. Se questo piccolo gruppo qui stamattina potesse solo afferrare quest'idea, togliere di mezzo ogni dubbio. Come potete ancora dubitare quando vedete i morti risorti, gli zoppi camminare, i ciechi vedere, i sordi udire? L'angelo del Signore, persino la sua foto appesa qui sul muro, ha imbarazzato la scienza dappertutto. Cosa fa egli? Rimane proprio con la parola. Amen. Essa ferisce ogni diavolo, sì, essa lo fa. Cos'è essa? Gli spiriti ministratori mandati dalla presenza di Dio per ungere gli oratori della parola che rimangono con la parola. Ed egli conferma la parola consegna a seguire, producendo Gesù lo stesso ieri, oggi e in eterno. Eccolo. Come potremmo dubitare quando egli viene dimostrato scientificamente, materialmente, spiritualmente, in ogni modo che può essere dimostrato? Egli viene dimostrato qui. Cosa succede nelle nostre menti? Noi apriamo le nostre menti alla cosa, diciamo, ben ora non so se possa essere o meno, forse se domani mi sentirò meglio. Oh, questo non c'entra niente! Come ho detto spesso, Abraham potrebbe aver detto a Sara, lei aveva passato l'età dell'essere donna. Sapete cosa intendo? Il suo periodo di vita, i suoi 28 giorni, vedete, aveva 65 anni. Probabilmente l'aveva superato da 15-20 anni e lui forse le disse nei giorni seguenti, disse, cara, ti sento un po' diversa, per niente diversa. Questo non ha niente a che fare con ciò, andremo avanti lo stesso. Beh, ora, se ricominci come una giovane donna, sappiamo che tramite quel sangue di vita, bene, dunque scopriamo che proteggerà il bambino e tutto andrà bene. Ora, ti sento un po' diversa oggi? È passato un mese da quando egli me l'ha promesso. Ti senti diversa, cara? Per niente, Abraham, non c'è segno di niente. Io sono ancora proprio come ero negli ultimi anni, non c'è alcuna differenza. Gloria a Dio, lo avremo comunque. Intendi, Abraham, guarda, se egli te l'ha promesso, sicuramente ci avrebbe dato un segno in questo senso. Sicuramente egli ci avrebbe dato un segno. Eh? Alleluia! Una generazione fiacca e adultera cerca segni, proprio così. Lui aveva un segno, cos'era? La parola di Dio, quello era il segno. Come potrebbe Dio guarire questa bambina? La parola di Dio disse così, se provo una sensazione o nessuna sensazione, se io, non importa cosa avviene, Dio disse così, questo lo decide. Abraham disse, metti insieme i tuoi cappellini e ogni cosa, partiremo verso la terra. Dove andate? Non lo so. Amen. Ma andremo lo stesso. Su, andiamo. Fatti i bagagli e partiti. Alleluia. Quella è la vera parola di Dio. Qual era il suo punto d'appoggio? La promessa di Dio, la parola di Dio. Noi lo avremo. Esci di fra il tuo popolo, Abram. Essi sono il punto E. Sono persone dubbiose e increduli. Ti metteranno nello stesso pasticcio. Esci, separate e vivi per me. Di cosa si tratta? Lascia così dietro di te tutta la tua coscienza e i sensi. Apri la tua mente e ricordati, sono io. Vieni, vivi con me. Amen. Dio sta chiamando ogni seme da Abram stamattina a quello stesso tipo di vita. La grande battaglia ora è in corso in tutto il mondo. Dio vuole che i suoi figli si separino da cosa? Vista, gusto, tatto, olfatto, udito, immaginazione, coscienza, ricordi, ragione, affetti, tutto che aprano la mente e lasciano entrare la parola e marcino con la parola. Ecco un vero soldato. Ecco come rimangono le stelle. Il sistema solare non è cambiato. Lo zodiaco, la stella del mattino sorge al suo posto di dovere. Ogni mattina, esattamente come faceva quando la Terra fu creata. La stella della sera prende il suo posto, ogni stella, l'orsa minore, proprio nel tempo della stagione, è esattamente dove deve essere. La stella polare rimane ferma e non si sposta mai. Alleluia! L'intera cosa ruota intorno alla stella polare, tutte le altre, perché è proprio al centro della Terra. È Cristo, amen! Egli rimane là, comanda il suo esercito come un grande capitano. Come Mosè sul monte con le mani alzate, Israele lottava facendosi un varco ed egli rimase con le mani alzate finché il sole tramontò, dovettero tenergli le mani sollevate. Quello era Mosè. Egli era un simbolo di Cristo per essere certi che le sue mani rimanessero alzate. Le sue mani furono incadate sulla croce. Alleluia! Ed egli oggi ha risalito i bastioni della gloria con le sue vesti sanguinanti davanti a Dio. Là alla destra della sua maestà e ogni soldato in battaglia si aprirà un varco. Non mi importa cosa succede, egli si farà strada verso la libertà con la parola di Dio. Amen. Come un pulcino in un uovo, e se avesse paura di picolare, e se avesse paura di rompere l'uovo, e se il pulcino nell'uovo, un uccellino, avesse paura di colpire il guscio dell'uovo, e se avesse sentito un suono all'esterno dire non colpire quel guscio, potresti farti male. Ma la natura stessa nell'uccello gli dice colpiscilo, fagli un buco. Lasciate che tutte le vecchie organizzazioni dicano i giorni dei miracoli sono passati, vi farete male, finirete nel fanatismo. Battete il becco proprio contro il guscio il più forte possibile. Alleluia! Satana, vai via, sto uscendo da qui. Eccolo, non mi pongo più qui, non resto più qui. Non sono più qui su questo vecchio suolo del diavolo. Stamane mi faccio strada con il becco. Amen. Sono un'aquila. Amen. Alleluia. Ma quell'aquilotto con quel collo che martellava beccando contro quel guscio, non importa quanto sia duro il guscio, continuava a beccare per attraversarlo. All'improvviso allora poteva sbattere un po' le ali, esso stava bene. Uscite facendovi strada beccando, proprio così. Come lo fate? Colpendolo col... Così dice il Signore, così dice il Signore, così dice il Signore. Alla fine iniziate a sentire l'odore dell'aria fresca. Così dice il Signore. Avete messo fuori la testa, così dice il Signore. Spingete forte ora, state uscendo. Non torna più nel guscio. Amen. È libero. Oh my. Una volta che viene disposta quella parola attraverso tutti quei sensi e coscienze altro, e stabilirsi qui e quella mente si apre e la lascia. Oh Dio, abbi pietà. Non c'è niente che la renderà di nuovo schiava. Siete liberi. Colui che il figlio ha reso libero è fuori del guscio. La vostra denominazione non può mai richiamarvi indietro. Il diavolo non potrebbe farvi più nulla. Lui allora può fischiare e ululare. Ma sei sulla strada maestra correndo ad alta velocità. Oh my. Correndo sulla strada maestra del re, soldato della croce unto. E tutte voi aquila con fede, proclamate Gesù, la luce del mondo. Correte sulla strada maestra del re. Certo, sì signore. Questi sono spiriti ministratori mandati dalla presenza di Dio per essere ministri, per ministrare. Cosa? La sua parola. Non qualche teologia, ma la parola di Dio. Sono spiriti ministratori inviati da Dio per ministrare. Spiriti ministratori, oh, e ricordate, se ministra qualcosa oltre alla parola, non è venuto da Dio, perché la tua parola è sempre confermata in cielo. Sempre in cielo la parola è, Dio veglia su di essa, ed egli non manderà uno spirito a ministrare qualcosa oltre alla parola. Ed egli non manderà mai uno spirito con un grande DDD, PHD e il suo colletto rigirato all'indietro, tutto così dicendo, beh, naturalmente i giorni dei miracoli sono passati, lo sappiamo tutti. No, no, quello non è venuto da Dio, è contrario alla parola. Amen. Egli manda coloro che ministrano lo spirito della parola. Amen. Oh, avevo circa 4-5 altre cose, ma lascerò stare questa volta, lo riprenderò domenica prossima. Bene, Satana e i suoi demoni sono unti. Se questi spiriti angelici sono unti per portarvi la parola, per farvi credere alla parola, ora potreste vedere dove avete mai sentito un profeta, un vero profeta di Dio, negare la parola di Dio? No, Signore. Cosa avveniva quando le organizzazioni del loro giorno sorgevano e dicevano: ora lui si sbaglia. Lui rimaneva in disparte e rimaneva da solo. Diceva: è giusto. Guardate Micaia laggiù quel giorno, il piccolo santo rotolante, vedete, figlio di Imla. Lassù c'erano 400 profeti unti, ritenuti essere unti, tutti ben nutriti e preparati e con grandissime lauree studiose, altamente educati e raffinati. Dissero: sali, nostro fedele re, il Signore sia con te, quello ci appartiene, Giosuè lo diede a noi. Quindi sali e prendilo, proprio così, sali a prenderlo, ciò che egli disse bene Giosuè. Sapete, Giosafat disse: non ce n'è un altro da qualche parte? Bene, avevano 400, perché non credere ai 400? Lui disse: ma certamente ne hai un altro da qualche parte. Disse: io bene, abbiamo uno, ce n'è un altro, ma oh, io lo odio, vedete? Ecco, quella è la persona che vorrei ascoltare, vedi? Disse: portatelo, vediamo cosa dirà. E così andarono a parlargli e dissero: ora, senti, prepara proprio per bene il tuo sermone stamattina, perché predicherai al re, predicherai a tutta l'associazione ministeriale del tal dei tali, vedi, della Palestina, l'intera associazione ministeriale. Ora ricorda, ecco cosa hanno detto loro, tu di la stessa cosa, credi alla stessa cosa. Quel piccolo, lui aveva a che fare con l'uomo sbagliato, quell'uomo si era già allontanato da questo vecchio ragionamento, aveva già pulito i condotti, vedete, la sua coscienza. Ebbene, beh, sai cosa faranno se dirai la stessa cosa? Immagino che ti faranno presbitero del distretto, probabilmente lo faranno, loro ti faranno sovrintendente generale del distretto locale qui, se solo sarai d'accordo con loro. Quello non era un vero uomo di Dio. Ebbene, i suoi condotti erano stati puliti, tutta la sua coscienza e tutto era pulito, la sua mente era aperta alla parola di Dio e lui avrebbe creduto solo la parola di Dio. Questi sono spiriti ministratori, quello è uno spirito ministratore. E gli disse: non so cosa dire ora, ma vi dirò questo, io dirò solo quello che Dio mi dice di dire. Così aspettarono quella notte, lui ebbe una visione. Il mattino dopo posso immaginare Micaia esaminare le scritture e dire: ora vediamo ora quella visione, ora tutti quegli uomini, c'è qualcosa di sbagliato qui da qualche parte, perché se è contrario a quello che hanno detto, beh, cosa ha detto essa? Vediamo cosa disse il profeta Elia in passato, perché sappiamo che lui era un profeta. Vediamo cosa la parola del Signore venne ad Elia, sì, e cosa disse essa? E i cani leccheranno il tuo sangue, Isabel, i cani la mangeranno, e a causa del giusto Naboth. Poi lui disse, quando vide questo, allora vide che la sua visione era proprio direttamente con la parola di Dio, quel vecchio Acab se lo meritava. Camminò proprio là fuori e disse: vai pure, ma ho visto Israele. Vedete, allora non si vergognò di raccontare la sua visione, perché era la parola del Signore. Sapeva di poter prendere perfettamente quella cosa. Cosa? Aveva aperto il suo cuore, la sua mente alla parola di Dio, la parola di Dio era stata rivelata in risposta, così sapeva che era perfettamente la parola di Dio. Ora voi dite: oh, se solo potessi essere un Micaia. Potete esserlo, lo siete, anche tu lo sei, cara, tu sei un Micaia, il profeta. Cosa puoi fare? Apri la tua mente. Cosa sto cercando di dirti stamani? La parola del Signore, vedi? Apri la mente di: ora sai, credo di poter essere guarita. Ebbene, essa cos'è allora? È la parola del Signore? Certo è la parola del Signore. E questo tizio qui dice: i giorni dei miracoli sono passati, non puoi fare questo, e tu lascia perdere, metti Dio al primo posto. Ecco arrivare la parola, il Signore, lui la pronunciò e fu così. Ora cosa fece Satana? Satana aveva unto gli altri. Ora Satana unge i suoi servitori. Oh, certo, certo, lui unge i suoi servitori. Con cosa li unge? Con l'incredulità. Satana e i suoi demoni ungono l'umanità per non credere alla parola di Dio. Ora, se volete confermare ciò, passate a Genesi 3:4, torniamo indietro là e ascoltiamo questo solo un minuto e vedremo se quella non è la sua prima tattica. Ecco la prima cosa che fece: non lascia mai le sue tattiche, lo fa costantemente. Ora vediamo proprio se si tratta di questo. Ora, lui non era in disaccordo con la parola, in un certo modo la portò solo ad interpretarla un po' male, sapete, solo per farla sembrare come lui voleva sembrasse, non prendere l'intera parola. Ora Genesi, ho qui Genesi 3:4, vediamo ora se questo è ciò che disse. Bene. E il serpente disse alla donna: voi non morreste punto. Non moreste punto, vedete come l'ha girato citandolo. O noi crediamo che i giorni dei miracoli siano passati? Non crediamo ci sia una cosa simile a persone che ricevono lo Spirito Santo come fecero a Pentecoste? O in qualsiasi modo siete battezzati, non fa alcuna differenza. Vedete il diavolo? Vedete le sue tattiche. Ebbene, se il dottore ti ha detto che non puoi guarire, è così. Ora non per screditare, non credere al dottore. Il dottore opera sulla linea della scienza. E il dottore ha fatto tutto ciò che poteva per salvare la vita della persona. E non può essere salvato perché lui non sa cos'altro fare. Lui ha esaurito tutte le sue risorse. L'uomo è onesto. Ma ora l'albero della conoscenza va bene, ma quando arrivate fino al suo massimo, allora passate all'albero della vita e continuate a proseguire. Amen. È così. Funzionerà solo fino a questo punto, sì. Ora cosa fa adesso la tattica di Satana? Cosa ha detto qui? Ora osservate il primo e il secondo versetto. Ora fatemi leggere il primo versetto qui al 3. Ora il serpente era il più astuto che tutti, qualunque altra bestia della campagna che il Signore Dio avesse fatta. Ed esso disse alla donna, ha pure il Dio detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Ascoltate loro proprio come diventa cattivo e come lui maschera quella parola, vedete? Lui è, cosa cerca di fare? Entrare nella mente di lei, vedete? Lui le parla dopo che la parola era a quel punto già stata fortificata. Ora non lasciate che Satana fortifichi nulla, vedete? Tenete la parola di Dio fortificata nel vostro cuore, vedete? Fate la stessa cosa. Ora osservate voi, Micaia. La donna disse al serpente, noi possiamo mangiare del frutto degli alberi del giardino, ma del frutto dell'albero che è in mezzo, vedete, del giardino. E Dio detto, non ne mangiate, voi non lo toccate che non muoiate. Vedete, ora questa è la parola, lei gliela sta citando in risposta, ora osservate. E il serpente disse alla donna, voi non morreste, punto. Vedete la sua tattica, vedete? Cosa cerca di fare? Quel primo essere umano, là, lui cercava di ungere quella preziosa donna, la figlia di Dio, con una incredulità nella parola di Dio. Ecco esattamente cosa lui cerca di farle fare. Ecco cosa cerca di farti fare, cara. Ecco cosa cerca di far fare a ognuno di voi, platea. Vi unge. È la sola cosa che ora dovete fare. Voi avete il libero arbitrio. Ora potete accettarlo se volete. Ma buttatelo fuori! Se Eva non si fosse fermata a quel momento ad ascoltare, non fermatevi per nulla, non fermatevi! Quando Elia parlò a Gehazi, disse, prendi il mio bastone e vai a porlo sul bambino morto. E se qualcuno ti parlerà, non rispondergli. Se qualcuno cercherà di fermarti, continua a proseguire. Guardate la donna quando chiamò il suo servitore. Lei disse, sella un mulo e vai avanti e non fermarti finché non te lo ordino. Eccolo. Quando avete ricevuto il messaggio, continuate a proseguire. Amen. Dite, non riesco più a camminare. No, sto diventando debole. Continuate solo ad andare avanti. Non fermatevi. Mettete da parte ogni cosa. Continuate solo a farvi strada tagliando. Fratello, hai la spada in mano. Continua proprio a tagliare. Sono andato in uno stadio di football una volta e dovevo predicare. E mi fermai alla porta e alzai lo sguardo lassù. Diceva, non è la grandezza del cane nella lotta, è la grandezza della lotta nel cane. Quindi ecco cosa vince la battaglia, vedete? Dite bene, guarda tutte le grandi chiese che sono contro questo. Non mi importa quanto siano grandi, è la lotta che è nel cane, ecco cosa conta. È la fede che è nell'individuo. Se sei un codardo, torna nella tua tana di coccole. Ma fratello, se sei un soldato, resta laggiù. C'è una battaglia in corso. Il bene e il male si confrontano. Combattiamo. Come Peter Cartwright andò in una città, disse il Signore mi ha detto di venire qui e tenere un risveglio. Affittò un vecchio magazzino, vi entrò e iniziò a ripulirlo. E il grande prepotente della città con la pistola appesa al fianco andò là, aprì le porte, alcuni di loro dissero, cosa fa laggiù quel tizio? Dissero, un predicatore, ha detto che terrà una riunione. Beh, disse, immagino che dovrò andare là e buttarlo in strada e scacciarlo da qui, ecco tutto. Non vogliamo nessuna riunione nella nostra zona. Così lui scese laggiù, spalancò con forza la porta e Peter Cartwright indossava la sua giacca, sapete, stava lavando le finestre e le pareti. Era una persona piccola, sapete. Il vecchio predicatore rideva di lui, sapete, perché mangiava il pollo con le mani, che è Galateo oggi, sapete. Così stava proprio lavando le finestre, mettendo in ordine. Il grosso prepotente si avvicinò, tirò indietro la giacca, la pistola appesa al fianco, disse, cosa stai facendo? Oh, disse lui, lavo le finestre, e continuò a lavare le finestre, sapete? Lui aveva uno scopo, Dio gli aveva detto di tenere un risveglio, continuò a lavare le finestre. Lui disse, noi non permettiamo risvegli da queste parti. Disse, oh, ma il Signore mi ha detto di tenere questo risveglio, vedete? Continuò proprio il suo lavoro, vedete? Vedete? Beh, disse lui, c'è una cosa che tu devi capire, disse, io dirigo questa città da queste parti. Lui disse, oh sì, e continuò a lavare le finestre, sapete? Disse, prima di tenere un risveglio, prima devi battermi. E gli disse, oh sì, beh, allora lo farò subito. Si tolse la giacca, si avvicinò e lo prese dal colletto, lo buttò per terra e gli saltò sopra. Disse, devo lottare se devo regnare, signore, accresci il mio coraggio. Gli diede una bella lezione. Disse, ne ha avuto abbastanza? Gli disse, sì, si alzò e gli strinse la mano. Quella sera gli fu salvato nel servizio. Eccovi, vedete, si tratta di prendere la parola di Dio e farvi un varco attraverso ogni dubbio, vedete? Certo è così, è il prossimo compito, eseguiamolo. Esatto, la prossima cosa da fare è allontanare i miei dubbi, abbatterli. E il mio prossimo compito è allontanare tutte le mie frustrazioni. Se i miei sensi mi dicono, beh, ti senti male, la prossima cosa da fare è tagliare via quella cosa, proprio così. Dite, beh, tu mi dicono che fratello Branham, sai, la mia coscienza mi dice che io, beh, faresti meglio a tagliare via quella cosa. Non andrai più lontano di così. Esegui solo il tuo prossimo compito. Togliti la giacca e comincia a farlo. Continua semplicemente ad andare avanti. Un obiettivo, io vincerò, amen, non posso perdere, vincerò, amen. Satana unge, vedete, qual è la sua prima tattica? Quale fu il primo posto che prese? La mente. Lei si fermò un momento per ascoltare cosa lui diceva. Oh, non dire così. Ecco dove molte femminucce hanno fatto il loro errore e molti maschietti hanno fatto il loro errore, esatto. Fermarsi un momento, solo fermarsi un momento. Quante volte ho visto arrivare a casi di divorzio e altro riguardo a questo? Beh, ti dico, fratello Branham, lui ha fischiato come il... Sai, e mi sono fermato, onestamente, io non volevo farlo. Eccovi. Oh, lei, ero seduto di fronte a lei al tavolo, lei aveva gli occhi più belli, vedete? Lo vedete? Eccolo. Il diavolo fa la stessa cosa. Oh, il medico mi ha detto che non potrei guarire così io. Eccovi, la stessa cosa, vedete? La più grande battaglia che sia mai stata combattuta. Beh, mi dicono, ho visto il tal de tal affermare di avere lo Spirito Santo. Sì, hai visto un vecchio ipocrita. Che ne è di quelli che lo avevano veramente? Sì, il diavolo vi indicherà una vecchia cornacchia, ma non vi mostrerà la vera colomba. Proprio così. Non ve la mostrerà, ve la terrà nascosta. Oh, ricordate che anche lui è un guerriero, ma grande è il nostro, colui che in voi è più grande di colui che è nel mondo. Ma tenetevi alla parola di Dio, credetela qui, voi capitani dell'esercito. Tieniti saldo, fratello, proprio così, tieni il tuo posto di dovere. Così una volta c'era qui una ragazzina, la signora potrebbe essere seduta qui ora, si chiamava Nellie Sanders, una delle prime volte che vidi scacciare un diavolo. Abitavamo, ora se riesco solo a ricordare il posto, ed è quassù a circa 3 isolati passato il cimitero, ed ero appena diventato predicatore e predicavo proprio qui a quest'angolo ad una riunione in tenda. E questa ragazzina era una delle ballerine migliori. Lei andava alla scuola superiore qua giù e lei è Leon. E molti di voi qui in città conoscono Leon qua giù, gestisce la sala da biliardo. E così loro, lei e Leon, erano i migliori ballerini che ci fossero nel paese. Lui stesso è cattolico. Naturalmente la religione non voleva dir nulla per loro, così poi Nellie e loro, così lei era una brava ballerina e anche lui, e facevano questo ballo chiamato il Black Bottom e Jitterbug e tutte quelle cose, e lei era là, quei due erano i migliori del paese. Un giorno lei entrò per caso quassù, una sera alla riunione, là la piccola Nellie cadde all'altare, sia benedetto il suo cuore, rimase là all'altare, alzò il capo e pianse, le lacrime le scorrevano giù dalle guance, disse, Billy, lei mi conosceva, disse, voglio essere salvata così tanto. E dissi, Nellie, tu puoi essere salvata, Gesù ti ha salvata, ragazza, ora devi accettarlo sulla base della sua parola. E lei rimase là e pianse e pregò e disse a Dio che non avrebbe mai più dato ascolto alle cose del mondo. Tutto ad un tratto un'amabile dolce pace venne sulla sua anima, si alzò da là, acclamando e lodando Dio, glorificando Dio. E circa 6-8 mesi dopo ciò, una sera stava scendendo la via Spring, Ora, era solo una ragazza, era proprio nell'adolescenza, circa 18 anni, e venne da me e disse: Hope, era mia moglie, quella che è morta. Lei disse: vorrei avere l'aspetto di Hope e Irene. Disse: sai, loro non sono mai uscite nel mondo. Disse: il mondo ti mette addosso un marchio. Disse: ho un aspetto rude. Disse: ora ho smesso di portare il trucco altro, ma ho un aspetto così rude, anche la forma del mio viso. Disse: ho un aspetto rude. Disse: loro hanno un aspetto così innocente e tenero. Disse: vorrei non averlo mai fatto. Io dissi: Nelly, il sangue di Gesù Cristo purifica da ogni peccato, cara, vai avanti e credilo. Wayne Blenson, molti di voi qui lo conoscono, un mio caro amico da anni e anni. Era un bevitore e venne quassù con mio fratello Edward e lui si era ubriacato qua giù per strada e lo andai a prendere io perché la polizia lo avrebbe preso. E lo portai quassù ed era un predicatore e abitavo quassù da mia mamma e mio papà molto prima di sposarmi. E lo presi, lo misi dentro là nel letto. Io dormi su un divano letto. C'erano molti di noi, Branham, sapete, 10. E così avevamo circa 4 stanze e dovevamo in un certo modo dormire nella stessa stanza. Così avevo un vecchio divano letto su cui dormivo. Lo tirai fuori così e misi Wayne a letto con me, ubriaco. Dovetti portarlo in casa e distenderlo. E mi distesi là, dissi: Wayne, non provi vergogna di essere così. E lui disse: oh, Billy, non parlarmi così. E allora gli imposi la mano, dissi: pregherò per te, Wayne, Dio ti benedica. Ed ero stato salvato da circa, o ritengo circa forse un anno. E così allora tutto ad un tratto un taxi, la porta esterna sbatté e qualcuno bussò molto forte. Fratello Bill, fratello Bill! Pensai: mai, santo cielo, qualcuno deve essere in punto di morte. Saltai in piedi verso la porta, presi i miei vecchi vestiti là, gettai da parte il mio pigiama così e coprì Wayne. Corsi alla porta. Sembrava una donna. Aprì la porta e all'ingresso c'era questa ragazza. Lei disse: oh, posso entrare? Dissi: entra. E accesi le luci. E ora lei stava proprio piangendo e disse: oh, Billy, sono perduta. Dissi: che succede, Nelly? Hai avuto un infarto? Lei disse: no, disse, fratello Bill, stavo scendendo lungo la Spring. Disse: veramente, fratello Bill, non avevo nessuna cattiva intenzione. Dissi: cosa succede? Pensai: ora cosa farò con lei? Non sapevo cosa fare, io ero solo un giovane, Dio. Disse: oh, fratello Bill, disse, sono proprio tutta affranta. Disse: ora calmati, sorella, dimmi tutto. E lei disse: bene, disse, scendeva per la strada e la Ridman Hall ed erano soliti ballare là il sabato sera. E disse: avevo della stoffa, stavo andando a casa per farmi un vestito. E disse: ho sentito quella musica. E disse: sai, disse, mi sono fermata solo un attimo. E disse: diventava sempre meglio. Così ho pensato: sai, non farà niente se resterò proprio qui. Ecco dove fece il suo errore. Si fermò un attimo. Lei semplicemente ascoltò. Disse: beh, ci penserò. Disse: oh, signore, tu però sai che ti amo. Disse: tu sai che ti amo, signore. Ma posso di certo ricordare quando lì ed io vincevamo tutte le coppe e così via. Disse: mai, ricordo che quella vecchia musica mi attirava. Adesso no. Oh, voi pensate che non lo faccia? Vi ha già presi proprio là. Questo è proprio quello che lui vuole, proprio là, vedete. Quanti hanno conosciuto Nelly Sanders? Beh, immagino molti di voi, sì, certo. Così loro erano... Disse lei, disse: beh, sai una cosa, disse, forse se salgo quei gradini lassù, disse, forse potrò testimoniare a qualcuno di loro. Vedete, siete proprio nel campo del diavolo, restate fuori da ciò, sfuggite all'apparenza stessa del male. Ma lei salì in cima alla scala e rimase là alcuni minuti e improvvisamente era nelle braccia di un ragazzo sulla pista da ballo. Poi tornò in sé, era là che piangeva e continuava, diceva: oh, ora sono perduta per sempre, io pensai: beh, non so molto della Bibbia, ma credo che Gesù disse questo: nel mio nome scacceranno diavoli. Io e a Wayne era un po' passata la sbornia ed era seduto là a guardare, vedete. Così dissi: ora, diavolo, non so chi tu sia, ma ora ti dico che questa è mia sorella. E tu non hai diritto di trattenerla. Lei non aveva intenzione di farlo, si è fermata solo un minuto. Ecco però dove fece il suo sbaglio. Dissi: ma tu dovrai uscire da lei, mi senti? E questa è la verità, Dio, alla sbarra del giudizio lo saprete. Quella porta a soffietto cominciò ad aprirsi e chiudersi da sola. Pompiti, pompiti, là alla porta, pompiti, pompiti, pompiti. Io pensavo. E lei disse: Bill, guarda là, guarda là. E dissi: sì, cos'è quello? Lei disse: non lo so. Dissi: nemmeno io. E la porta faceva pompiti, 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 chiudendosi così. Pensai: cosa succede qui? Cosa succede? E guardai di nuovo così e dissi: lasciala, Satana, nel nome di Gesù, esci da lei. Quando dissi questo sembrò che un enorme pipistrello lungo circa così si alzasse da dietro di lei, con lunghi peli pendenti dalle ali e dalle zampe, così faceva si diresse proprio verso di me, venne il più forte possibile. Dissi, oh Signore Dio, il sangue di Gesù Cristo mi protegga da ciò. E Wayne saltò su nel letto, guardò ed eccolo come una grande ombra. Volteggiò in cerchio e salì e scese dietro il letto. Wayne saltò fuori dal letto il più velocemente possibile nella stanza accanto. Così noi presi Nelly, la portai a casa e tornai e non potevo. Mamma entrò là e scosse le lenzuole e tutto. Non c'era niente in quel letto. Cos'era? Un diavolo era uscito da lei. Cos'era successo? Lei si era fermata per un momento. Ecco tutto. Non fermatevi affatto quando Dio fa scendere la sua parola nel vostro cuore. Prendete quella spada e cominciate a spaccare e a tagliare. Alleluia! Non ho tempo di aspettare altro. Ho appena attraversato. Non ho neanche tempo di sistemarmi. Lui disse, beh, prendi il mio bastone, mettilo sul bambino e se qualcuno ti parla, non rispondere nemmeno. Se il diavolo dice, ehi, sai cosa percepisci? Non rispondetegli neanche, continuate solo ad avanzare. Il diavolo, sapete, il diavolo dice, ma sai una cosa, sai tal dettagli? Quando ha ricevuto lo Spirito Santo, ti ricordi che ha quasi perso la testa? Non rispondete neanche, continuate ad avanzare, voi non sapete del tal dettagli. Si tratta di voi e Dio, proprio così, osservate Dio. Egli unge i suoi servitori, devo affrettarmi. Dio unge i suoi servitori, vedete? Ora devo tralasciare alcuni appunti, ma vorrei dire questo. Ecco, ora ascoltate attentamente. Signorina, ora ascolta attentamente. Qui vediamo le tattiche del diavolo. Come facciamo? Ora ho qui molte scritture su profeti e altro, dove lui andò a loro e diverse persone in tutta la Bibbia ha fatto la stessa cosa. È sempre la sua tattica, è cercare di far sì che la gente non creda alla parola di Dio. Ascoltate voi, soldati della croce, quando non credete ad una parola della Bibbia scritta di Dio, siete disarmati. Lo credi, cara? Siete disarmati, vi arrendete voi, sbidollati. Indossate l'intera armatura di Dio. Amen. Siamo in battaglia. Ciò che Dio disse è vero, ogni parola d'uomo è una menzogna, vedete? Ma appena voi vi fa ascoltare qualcosa, quella è la sua tattica. Siete disarmati. Quante cose ascoltò Eva? Una. Lei fu disarmata proprio allora. Che fece il diavolo? Si diffuse proprio nella sua mente, nel suo spirito, e lei fu pervertita. E così? Lei fu pervertita proprio nel momento in cui fu disarmata, quando non credette alla parola di Dio. Bene, qui vediamo le sue tattiche. Ai soldati di Dio viene ordinato di vestire l'intera armatura di Dio. Esatto. Ora, se volete annotare quella scrittura, si trova in Efesini 6, 10 e 13. Vedete? L'abbiamo letto poco fa, è il nostro testo, bene notate. Vestite l'intera armatura di Dio, lasciate, avete qualche minuto di tempo? Torniamo qui un minuto, vediamo cos'è la completa armatura di Dio. Bene, iniziamo dal decimo versetto, ora ascoltate attentamente ora. Troviamo la completa armatura di Dio. Nel rimanente, fratelli miei, ora so che io sono... Proprio ora mancano quasi 20 minuti alle 12, io non, oggi non volevo insegnarvi troppo a lungo, ma io forse non avrò che un altro messaggio finché farò uno dei miei viaggi in estate, vedete? E sapete una cosa? Sapete perché faccio questo? Ve lo dirò. L'altro giorno ho avuto un sogno. Non volevo dirlo, ma mi è appena venuto in mente, farei meglio a farlo, dopo che il Signore mi ha dato le interpretazioni. Ho sognato che stavo per attraversare un grande fiume per l'opera missionaria e ora prima ero lassù con mia moglie. E quanti hanno mai conosciuto George Smith? Smith 6 secondi qui in città. George Smith, suo figlio, è qui nella polizia. Lui, il povero George, ora è un alcolizzato, ma era uno dei pugili migliori. È stato lui ad allenarmi ancora prima di andare all'UMCA e ovunque. Ci allenava lui e lui era veloce, molto veloce. Ed era solo un peso welter per 65 kg e mi allenava. Ed era solito stare lassù e poteva sferrare il pugno, così. E colpirmi proprio allo stomaco, mi sollevava contro la parete, vedete. Ma non mi dava fastidio, mi aveva proprio allenato. Non era altro che allenamento. E poi l'altra notte io ho sognato di vedere Smith 6 secondi. Ora non era una visione, era un sogno. E vedevo Smith 6 secondi, dei giovani venivano contro di lui per lottare. E lui, quell'uomo anziano di circa, credo, io ho 52 anni, lui ne ha circa 58-60. Nessuno di quei giovani poteva toccarlo in nessun modo. Egli proprio ne faceva un nodo di essi così, li stendeva a terra e li teneva con le mani. Pensai, questo è strano, pensavo che mia moglie fosse con me, dissi, questo è strano, dissi, sai una cosa, Meda, lui era il mio allenatore. Lei disse, io lo ricordo, me ne hai parlato. Dissi, sì signore, col suo buon allenamento ho vinto 15 incontri da professionista e ho lasciato l'attività per predicare il Vangelo. Proprio allora cambiò e stavo per attraversare dell'acqua, ma quando procedevo andavo con una barca a motore e guardai e c'erano due miei fratelli seduti là in una canoa preparandosi per venire con me. Dissi, non potete farlo, fratelli, devo andare da solo. E il barcaiolo si avvicinò e disse, ecco una barca per te, un'autentica canoa bianca di plastica. Dissi, no, non quella. Lui disse, beh, con quella puoi salire in questa direzione a 50 miglia l'ora. Dissi, ma io devo attraversare in quella direzione, vedete? Beh, disse lui, vai con loro. Dissi, loro non sono barcaiuoli, non sanno abbastanza su ciò, sono entusiasmati, non possono attraversarlo, annegheranno entrambi al largo, non possono proprio farlo. Lui disse, tu sei, puoi fidarti? Dissi, ascolta, io so più di loro sulle barche, non proverei ad attraversarlo con quel tipo di materiale. Dissi, serve una barca a motore per attraversarlo, dissi, ci vorrà qualcosa di più grande di quella. E lo vidi guardarsi intorno verso uno dei fratelli e disse, siete barcaioli? I fratelli dissero, sì, vedete. Dissi, questo è sbagliato. E il barcaiolo tornò indietro, disse, ti dirò cosa fare. Disse, loro ti amano, ti credono, ma disse, se prova ad attraversare nella barca a motore, cercheranno di seguirti in quella canoa. Moriranno entrambi, vedi? Disse, non possono seguirti. E dissi, beh, cosa devo fare? E questo barcaiolo sul molo disse, torna lassù, disse, c'è solo un piccolo magazzino in tutto questo paese, un piccolo magazzino, e metti dentro molte provviste, disse, e loro rimarranno qui. Loro rimarranno qui mentre tu sei via, ma disse, dovrai mettere dentro provviste. E stavo ordinando proprio ogni genere di cavoli e rape, ravanelle e altro, ammucchiandoli così là dentro. Poi mi svegliai. Non sapevo cosa fosse, ma ora lo so. Vedete, stiamo mettendo dentro provviste, fratelli. Questa è una vita che dovete percorrere da soli. Lio, ricordi il sogno che hai fatto quella volta quando sei venuto qui la prima volta? Sulla piramide pensavi di venire lassù. Io dissi, Lio, nessuno sale qui. Dio deve porre un uomo quassù. Tu hai risalito ogni regno fisico che poteva essere risalito, dissi. Non puoi venire qui, Dio, vedi? Ritorna giù soltanto di alla gente che ciò viene da Dio, vedi? Vedi? È qualcosa su cui tu non puoi dipendere, per quanto siano buoni fratelli e sorelle, e la mia chiesa e tutto, per quanto siano buone le altre chiese e i fratelli, ovunque. Ora non posso stare lontano dalla chiesa là fuori. Qualcuno dice, bene, perché esci con quelle persone, quei trinitari, tutto questo, quello e l'altro, e gli unitari, il nome di Gesù e tutte queste altre cose? Perché ti occupi di loro dopo tutto. Sono miei, non importa cosa hanno fatto, sono miei, sono il mio pulpito. Quando Israele si era comportato così male che Dio perfino disse a Mosè, separati, comincerò con te una nuova tribù. Mosè si gettò sul varco e disse, prima di prendere loro, prendi me. Non importa cosa avevano fatto, sono stato inviato a loro. Egli invia una luce non per splendere dove c'è luce, dove c'è buio, ecco dove va messa la luce. E bisogna andare con la gente, dovete restare con loro malgrado tutto, dovete farlo nel loro errore. Israele era il più possibile in errore, avevano sbagliato così tanto che Dio li abbandonò. Ma Mosè, mi sono sempre chiesto come sia accaduto, ma era lo spirito di Cristo in Mosè, vedete? Vedete, tutti noi siamo in errore, egli prese il posto di noi tutti quando eravamo nel nostro errore. Non importa quanto siano in errore, non togliamo la comunione fraterna, né separiamoci da nulla. Finché possiamo vincere un'anima, entriamo con prudenti come serpenti, semplici come colombe, vedete? E cerchiamo di vincere ogni anima che possiamo. Ora, ecco cosa dico stamani, è immagazzinare cibo affinché avrete qualcosa da mangiare, affinché abbiate qualcosa su cui banchettare. Ricevetelo dai vostri nastri, sedetevi nella frescura della stanza. Forse quando me ne sarò andato da molto ricorderete ancora che queste cose sono vere. Sedetevi nella vostra stanza e ascoltate, vedete? E questo è il cibo immagazzinato nel magazzino. Io non so dove sarà il viaggio, ma ovunque sia egli sa dove sta guidando, io no, io solo seguo. Ora cosa ha detto lui qui? Ascoltate attentamente. Nel rimanente, fratelli miei, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua possanza. Fortificatevi nella forza della sua possanza. Vestite tutta l'armatura di Dio per poter dimorare ritti e fermi contro le insidie del diavolo. Concesso a che noi non abbiamo il combattimento nostro contro la sangue e carne, sparare proiettili e accoltellare, vedete, non è ciò. Ma contro i principati, contro le potestà, contro i rettori delle tenebre di questo mondo, i dominatori delle tenebre. Chi domina il mondo? Il diavolo, certamente. Chi è che continua tutte queste cose empie che avvengono da queste parti e questi governi e così via? È tutto il diavolo. La Bibbia ha detto così. Il diavolo controlla gli Stati Uniti, il diavolo controlla la Germania, il diavolo controlla ogni nazione al mondo. Ci arriverò proprio fra pochi minuti e scopriremo se lo fa o meno, se ogni regno che c'è mai stato e mai sarà, finché Dio fonderà il suo regno, è controllato dal diavolo. Ora non voglio dire che tutti in esso sono il diavolo, ci sono uomini pii negli uffici governativi. Tra qualche sera ce ne sarà uno qui, proprio qui, per farvi vedere un video qui con fratello Argen Wright, qui nell'edificio. Lui è stato il diplomatico per circa 5 diversi presidenti, il fratello Rove, ed è un sarà qui, penso, verso la seconda settimana di aprile. Il fratello Neville lo annuncerà, ed è un uomo meraviglioso. Ha detto che sapeva parlare 8 diverse lingue, credo, ma quando ha ricevuto lo Spirito Santo non aveva alcuna lingua in cui potesse parlare al Signore. Così il Signore gliene diede una, ha detto, così che potesse parlargli con quella. Gliene diede una nuova su cui non si era mai esercitato. Bene. Spiriti maligni nei luoghi celesti. Perciò, ora ascoltate tutti voi soldati ora prima di iniziare la fila di preghiera. Prendete la vostra T-U-T-T-A, tutta, non solo parte d'essa, tutta l'armatura di Dio, a ciò che voi possiate contrastare nel giorno malvagio, è il giorno in cui viviamo, e dopo aver compiuto ogni cosa, resta ritti in piedi. Amen, lo capite, capisci cara? Quando avete fatto tutto ciò che potete fare per resistere, allora resistete, non muovetevi. State dunque saldi avendo i lombi. Ascoltate, qui cos'è questo? I vostri lombi, cioè la parte centrale qui, vedete? Cinti di verità intorno. Qual è la verità? La parola di Dio, proprio così. La tua parola è verità, bene? E vestiti dell'usbergo della giustizia. Cioè fare ciò che è giusto, avete la parola di Dio in voi, fate ciò che è giusto, l'usbergo della giustizia. E avendo i piedi calzati della preparazione dell'Evangelo della pace, andate ovunque, in ogni luogo, in ogni momento, i piedi calzati col Vangelo, vedete? E guardate, soprattutto ciò, prendete lo scudo della fede. Cioè quello che fa cadere i dardi, vedete? Lo scudo della fede. Col quale possiate spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Pigliate ancora l'elmo della salute, cioè l'anima, la mente qui dentro, il capo, copre il capo. E la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Come lascerete questo elmo? Cosa fa esso? È una protezione. Di cosa è fatto l'elmo? Di rame. Il rame non può essere temperato, duro, più duro del ferro. Un elmetto di rame, la cosa? La salvezza. Conoscenza di sapere questo e la mia guarigione viene da Dio. La mia salvezza viene da Dio. La mia esperienza si adatta alla sua parola, non all'idea delle chiese. La parola. Amen. Eccovi. Coperti con una protezione, l'elmo della salvezza, liberazione. Prendetelo, poi marciate avanti. Oh, ora, ecco cosa dobbiamo fare ora. L'esercito di Satana. Osservate ora, noi ora, devo sbrigarmi, ma io devo dirlo. L'esercito di Satana porta infermità, ecco cos'è Satana. Lui è un distruttore, Satana. Tutto il regno di Satana è malattia, morte, pene, e frustrazioni e preoccupazioni, tutto su Satana. Dio è vita, fede, gioia, pace, da questa parte, vedete? Ora ecco le due grandi forze che si incontrano proprio ora, stanno combattendo, combattono proprio ora qui nell'edificio, combattono giorno dopo giorno con voi, ogni forza. Satana vi segue, quel grandissimo Golia, regale sacerdotale che cerca di spaventarvi a morte. Lui ha ragione, ma Dio... Voi siete fortificati, amen, col Vangelo, con la parola di verità intorno ai vostri lombi. Gloria, predicatore, ecco cos'è, l'elmo della salvezza, lo scudo della fede e la spada, brandirla nella vostra mano. Satana, vengo ad affrontarti, tu mi vieni incontro nel nome della scienza, mi vieni incontro nel nome della cultura, mi vieni incontro nel nome dell'organizzazione, mi vieni incontro nel nome di questo, quello o l'altro. Ma io ti affronto nel nome del Signore Dio di Israele, ti sto inseguendo, fatti da parte, persino la morte stessa non può resistere, apritevi un varco proprio attraverso ciò, proprio così. L'esercito di Satana porta infermità e l'esercito di Dio è incaricato di cacciarle. Amen. Eccovi. Ogni volta che Satana vi scaglia contro qualcosa, l'esercito di Dio deve cacciarlo. Amen. Cacciare. È la stessa tattica che adoperò Dio. Satana usò l'esercito di distruzione per non credere alla parola di Dio e fondare un regno migliore di quello che aveva Michele. E Dio lo cacciò via. Il metodo di Dio è scacciare il male, abbattere il ragionamento, abbattere le superstizioni, abbattere l'ansia, abbattere le malattie, abbattere il peccato. Amen. Voi siete al di sopra di ciò, risorti in Cristo Gesù, seduti nei luoghi celesti con ogni diavolo sotto i piedi. Se lui inizia ad infilarci la testa, ciò che... Sapete, voi siete morti, la vostra vita è nascosta. Cos'è morto? Siete morti ai vostri sensi, siete morti alla vostra coscienza. La vostra stessa volontà umana direbbe, sì, ritengo che io... Morti al vostro ragionamento. Morti a tutte quelle cose, siete sepolti nel nome di Gesù Cristo e risorti con Lui, e ovunque egli sia là, siete anche voi. Cosa avveniva quando loro, uno di quegli scettici, entrava in cielo? Dio lo cacciava via. E cosa disse lui ai soldati risorti in Cristo? Quando un diavolo si fa avanti, cacciatelo fuori! Scacciatelo fuori! Quando Gesù addestrò il suo esercito e diede loro il mandato fino all'estremità del mondo, andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. E questi segni accompagneranno i credenti, i miei soldati, nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno nuovi linguaggi, prenderanno serpenti e berranno cose mortifere, ciò non farà loro alcun male, se imporranno le mani sugli infermi riceveranno guarigione. Avanti, soldati cristiani! Marciamo verso la guerra con la croce di Gesù che ci precede. Io sono crocifisso con Lui eppure vivo, non io che vivo ma Lui che vive in me. La parola precede, Dio apre una strada con la sua spada affilata a doppio taglio. Allora non sorprende che quando Grant prese Richmond e quella cara donna meridionale vide entrare Grant, l'ispirazione la toccò e le disse, i miei occhi hanno visto la gloria della venuta del Signore. E il calcettino dove è accumulata l'uva dell'ira ha sciolto il fulmine fatale con la sua terribile rapida spada. Le sue truppe stanno marciando. Amen. Come fece Grant a prendere Richmond proprio quando ci arrivò. Amen. Ecco come prese Richmond. Ecco come i soldati di Dio conquistano il peccato e l'infermità proprio quando vi arrivano. Amen. Ecco come vincono i loro dubbi e i timori altro. Quando uno sorge, essi lo abbattono.
Oh my, that's it. God cast them out.
Fatevi da parte. Oh my, è così. Dio li scaccia come fece in cielo. Il nostro grande primo capitano ci ha mostrato come è stato fatto. Amen.
Roy Robertson
e fratello Funk. Molti di voi vecchi veterani qui sapete cos'è un vero capitano. Una volta io, questo piccolo corpo dei vigili del fuoco di Jeffersonville qua giù, il locale di Pau prese fuoco, e laggiù c'era il corpo dei vigili del fuoco di Jeffersonville, e il capitano camminava intorno, dicevo, spruzzate un po' di acqua qui, pss, 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 come una piccola canna per innaffiare qui, ecco arrivare quelli di Clarksville, spruzzate un po' di acqua qui, pss, pss, pss. L'edificio di Pau bruciava. Chiamarono Louisville, ecco arrivare uomini addestrati. Oh, come suonarono laggiù quelle sirene! E qui c'era il primo capitano di questo corpo di vigili del fuoco che diceva: spruzzate un po' di acqua qua su, spruzzate un po' di acqua qua giù, uomini non addestrati. Fratello, appena quel camion dei pompieri si fermò, chi c'era in cima alla scala? Il capitano. Quando quella scala fu alzata, lui andò con essa. Quando colpì la finestra, lui non aveva ancora raggiunto la finestra. Afferrò la sfascia e la scagliò attraverso la finestra e disse: avanti, ragazzi! E il fuoco fu spento in pochi minuti. Un capitano. Lui non era un capitano che dice: spruzzate un po' di acqua qui, provate un po' qua. Ma avanti, ragazzi! Amen! Lui fece strada e io ci mostrò come va fatto. Pensai, quei vigili del fuoco ben addestrati hanno spento quel fuoco in pochi minuti. Perché? Avevano là un capitano che sapeva cosa stava facendo. Fratello, parla di tutta la teologia che vuoi, le tue denominazioni fatte dall'uomo, le tue organizzazioni. Gioca con ciò! Io ho un primo capitano che mi ha detto come farlo. Dite bene se possano usarlo, toccarlo. Oh, che assurdità! Ecco come il primo capitano disse che va fatto in Luca al quarto capitolo. Non ho tempo di leggerlo, leggetelo voi. Bene, Luca al quarto capitolo, cominciate dal primo versetto. Egli non disse: ora vi dirò, andate quassù e fate una grande organizzazione. Prendete presbiteri e diaconi, o prendete cardinale, vescovi e prendete questo. Lui non l'ha mai detto. Quando Satana lo affrontò, disse: ora tu hai fame, trasforma queste pietre in pane. Egli disse: sta scritto. Lui disse: quassù, ti porteremo quassù e ti mostreremo qualcosa. Ma sta scritto. Io farò questo se tu lo farai. Sta scritto. Ecco come il primo capitano disse che veniva fatto. Sorella, come viene fatto? Sta scritto: se imporranno le mani sugli ammalati, riceveranno guarigione. Sta scritto: nel mio nome scacceranno diavoli. Amen. Cos'è? Sta scritto: sono gli ordini del capitano. Sta scritto: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, vita eterna. Sta scritto, sta scritto, sta scritto. Ecco gli ordini, ecco il soldato, ecco la via, ecco l'artiglieria che si fa avanti. Cosa fece lui? Andò proprio lassù verso Golia e gli ci mostrò un... Come fece Davide a mostrare all'esercito come fare? Come fece Davide a mostrare a Israele come fare? Davide significa diletto, salvatore, vedete? Come lo fece Davide? E gli disse: ecco come fare, confidate nella parola del Signore. E Golia uscì là, disse: sai una cosa? Ti infilzerò sulla punta di questa lancia e ti darò in pasto agli uccelli. Lui disse: tu mi vieni incontro come un'organizzazione, mi vieni incontro come uno scienziato moderno, mi vieni incontro con la tua enorme spada lunga 4 metri, mi vieni incontro con un elmo di rame e con un pezzo di scudo che non potrei neanche sollevare da terra. Mi vieni incontro come un guerriero addestrato, mi vieni incontro con PhD e DLL e la WLD, mi vieni incontro in tutte queste cose, ma io vengo nel nome del Signore Dio di Israele e oggi ti staccherò la testa dalle spalle. Amen. Quel nanetto andò là contro quel gigante, ma lui sapeva dove si trovava. Israele tremava nelle retrovie, oh poveretto. Golia disse: ti mostrerò che farò, ed eccolo venire. Egli aveva F-I-T-H, vedete, I-N-G-E-S-U-S, 5 sassi, 5 pietre, un sassolino là dentro con cui iniziare. Roteandolo così, lo Spirito Santo afferrò la pietra ed essa partì. Golia andò per terra, ecco come va fatto. Ecco come Gesù disse ciò che disse: ora se voi, fratello, uscite sul campo, se volete sapere come vincere questi diavoli, vi mostrerò come va fatto. Satana disse: io ti affronterò, Golia, ti mostrerò cosa posso fare, tu hai fame, se sei il figlio di Dio ti sfiderò, tu dici di essere il figlio di Dio, ti sfiderò, se sei il figlio di Dio trasforma queste pietre in pane, mangia, hai fame, e se sei il figlio di Dio hai il potere di farlo. E gli disse: ma ora sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto. Oh, ecco come agì il primo capitano. Lo portò sulla cima del pinnacolo del Tempio, disse, se ti getterai giù, disse, sai, sta scritto anche? Disse, sì, disse, sta altresì scritto, non tenterai il Signore tuo Dio. Vedete come chiamò se stesso il Signore tuo Dio. Non tenterai il Signore tuo Dio, sta altresì scritto così. Vedete? Oh my! Cosa fece lui? Lo sconfisse con la parola di Dio. La tattica del diavolo è di non farvi credere alla parola di Dio. E il primo capitano disse, prendete la parola di Dio e fatelo. Nel mio nome scacceranno diavoli. Oh, Satana, il loro primo capitano. Oh, sì. Sapete, alcune di queste denominazioni cercano di farvi credere che lui abbia una zampa biforcuta, sapete? E una coda divisa e tutta quella roba. Non credeteci, lui non è così, no signore, fratello. Lui è uno astuto. Non credete che lui sia così, loro lo fanno solo per impaurirvi. Quello non è il diavolo, tanto per cominciare, il diavolo non ha una zampa. Ne dubito moltissimo. Egli è solo uno spirito, il diavolo è uno spirito. Egli non ha zampe biforcute e cose simili, come si cerca di raffigurarlo. No, no. Però lui è sapiente, fratello, è un uomo molto sapiente, istruito a puntino nella sapienza mondana. Lo è sempre stato. Oh sì, egli è bello. Ha organizzato il suo esercito con la sapienza mondana, tanto che, fratello, non cercare di esprimere le tue parole. È meglio che tu sappia di cosa stai parlando quando incontri uno di questi tizi che dicono i giorni dei miracoli sono passati. No, lui non ha una zampa biforcuta, lui è uscito proprio da un seminario, è raffinato, fratello. Voglio dire che è brillante, PhD, LLD, QUST e tutto il resto, vedete? Tutto là dentro è tanto brillante quanto possibile. Sapiente, certo, è un serpente, il più furbo di tutti loro. I capelli lisciati, fratello, voglio dire vestito e senza una grinza, nella giacca brillante, il più sapiente e scaltro possibile, proprio così. Non scherzate con lui se non sapete di cosa state parlando, proprio così. Oh, ma noi conosciamo le sue vecchie tattiche, sappiamo cosa cerca di fare, non farci credere alla parola di Dio. E lui non ha zampe biforcute, no. Ora scopriamo che se non ha zampe biforcute, allora deve essere qualcos'altro. Lui è un astuto, è sapiente, colto, organizzato. Fratello, lui dispone così il suo esercito. Guardate, una volta là in Svizzera, non riesco proprio a trovare un punto per fermarmi, gente. C'è un in Svizzera, arrivò questo esercito tedesco, ma con gli stranieri che arrivavano. Beh, sembravano un muro di mattoni, ogni uomo addestrato, ogni lancia disposta così, 2 o 3 metri davanti. E arrivarono dai poveri piccoli svizzeri lassù. Loro cosa avevano? Erano armati di lame dalle loro falci, bastoni e pietre. E rimasero là, li avevano messi all'angolo, proprio oltre la collina c'erano le loro case, qui l'esercito svizzero uscì ad affrontarli, allora essi non avevano fatto niente, erano proprio venuti e preso la loro terra. Cosa al mondo ha fatto questa bambina, appena una bambina? Satana è colui che le toglierebbe la vita se potesse, certamente. Eccolo, prematuramente, vedete. Gli svizzeri non avevano fatto nulla, erano brava gente, cercavano di difendere le loro case, ma erano laggiù per difendersi. Dopo un po' ci fu uno chiamato Arnold von Winkelried. Ecco venire questo esercito. Essi erano tutti circondati, dicevano, cosa possiamo fare? Da ogni parte, proprio oceani di uomini ben addestrati. Ecco come agisce Satana, ben addestrati, la lancia puntata, ogni uomo al passo, 1, 2, 1, 2, avvicinandosi a questo piccolo esercito. Proprio continuavano a camminare, era tutto ciò che dovevano fare, infilzarli tutti sulle loro spade, le lance procedevano infilzandoli. Quella sarebbe stata la fine dell'esercito svizzero, sarebbe stato tutto finito. Proprio al di là della collina c'erano le loro case e i loro cari, le loro donne sarebbero state rapite e violentate, le loro figlie e figli uccise, le case incendiate e così via. Avrebbero preso il cibo, il bestiame e la roba e se ne sarebbero andati. Erano là. Cosa avvenne? L'ispirazione colpì uno chiamato Arnold von Winkelried. Lui disse, uomini della Svizzera, oggi morirò per la Svizzera. Amen. Oggi morirò per la Svizzera. Dissero, cosa farai? Lui disse, voi soltanto seguitemi e lottate con tutto ciò che avete. Lui si alzò lassù, gettò a terra la sua lancia, un piccolo bastone che aveva in mano così, e gridò con le mani in alto così, e corse verso quelli gridando, fate largo alla libertà.
Corse il più forte possibile dritto verso l'esercito, e quando lo fece afferrò tutte le lance che poteva e le diresse così proprio nel suo petto e morì. Disse loro prima di andarsene, disse: c'è una casetta laggiù, una moglie e dei bambini che sto lasciando, una casetta che ho appena comprato. E disse: io li amo, ma oggi io morirò per la Svizzera. E gli diede la mia. Disse: do la mia vita per salvare la nazione. E quello fu un eroe. Da allora non hanno avuto una guerra. Quello vi pose fine. Questo mi si è rotto quell'esercito con quell'eroismo così evidente che non ci fu l'esercito fu così confuso. Gli svizzeri fecero rotolare su di loro delle pietre e li scacciarono dal paese, e da allora non sono più ritornati. Questo è successo centinaia di anni fa, vedete? Perché? Quello fu un grande atto. Ma oh, fratello, un giorno, quando l'ignoranza, le superstizioni, il dubbio, le frustrazioni e paure avevano messo all'angolo il popolo di Dio, ci fu uno chiamato Gesù Cristo: oggi io morirò per il popolo, proprio così. Che disse lui al suo esercito: seguitemi e lottate con tutto ciò che avete. Se avete un randello, lottate con un randello. Non abbiate paura. Se avete un bastone, lottate con un bastone. Se avete una pietra, lottate con una pietra, qualsiasi cosa abbiate. Ecco cosa dice oggi il nostro primo capitano: io ho preso la parola di Dio e ho sconfitto il diavolo e la sua potenza, e glielo fece a pezzi. Amen. Con quella parola. Ora, qualsiasi cosa abbiate, se avete solo una parola, il Signore tuo Dio che ti guarisce, fatelo a pezzi. Seguite. Amen. Seguite il nostro capitano. Sì, Signore. Lui lo fece a pezzi. Satana con i suoi grandi bei regni e più bellezza, ogni cosa, tutto moderno, non ha niente a che fare con noi, proprio così. Egli è ancora il più astuto di tutte le bestie del campo. Sì, Signore, Gesù disse che i figli di questo mondo sono più avveduti dei figli del regno di Dio. Ora, questi due grandi conflitti avremo, devo concludere, questi due grandi conflitti si stanno incontrando proprio ora, allora in cui infermità e altro hanno colpito il mondo, al punto che la scienza medica è perplessa, tutto è perplesso, non c'è niente, e noi solo, e l'esercito, il piccolo esercito di Dio viene messo all'angolo e così via. Fratello, è tempo per un altro Arnold von Winkelried, è tempo che un altro uomo di Dio si faccia avanti. È tempo che appaia un Elia, è tempo che avvenga qualcosa. Esercito di Dio, chiudete la vostra mente, non fermatevi un attimo per pensare a qualcosa che il diavolo ha da offrirvi attraverso i vostri sensi, ma ricordate, la parola di Dio non può mai fallire. Questi due grandi eserciti, quando il nemico viene come una fiumana, come sta avvenendo oggi, Dio cosa disse che lui avrebbe fatto? Lo spirito di Dio vi susciterebbe contro uno stendardo. Sei tu uno di loro? Sì, Signore. Ci viene insegnato in Giacomo 4:7, non ho tempo di leggerlo. Giacomo 4:7 di: resistete al diavolo e lui non solo se ne andrà, ma fuggirà. Resistete al diavolo. Come resistere al diavolo? Proprio come il nostro primo capitano ci disse di fare. Prendete la parola di Dio. Ecco come resistere al diavolo, e tramite la parola di Dio. Il primo capitano ci ha detto proprio come veniva fatto. Bene. Ora in chiusura voglio dire questo: ora pensate che quel vecchio diavolo sia sprontato, pensate che attaccherà una bambina, attaccherà qualsiasi cosa. Lui attaccò Gesù Cristo, e glielo attaccò con tre feroci attacchi, lo sapevate? Satana non attaccò solo una volta, egli vi attaccherà con una malattia, poi tornerà e vi attaccherà e dirà: i giorni dei miracoli sono passati, non sei stato guarito, non c'è niente in questo. Sapete che è così? Egli attaccò Gesù tre volte, tre attacchi feroci fece contro Gesù con la sua incredulità nella parola di Dio. Gesù era la parola, certo, lui non ci credeva. Se tu sei, eccolo venire, attacchi feroci, come a volte fa il nemico oggi. Eccolo venire, disse: se tu sei il figlio di Dio, mostrami un miracolo, lascia che lo veda fare. Fratello, lui lanciò tre attacchi feroci, se tu sei. Ora cosa fece Gesù? Gesù era la parola di Dio, lui era la parola, egli attaccò la parola. Gloria! Io sto arrivando, mi sento proprio bene per predicare ora, dico sul serio, proprio così. Gesù è la parola, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è abitata, fatta carne ed è abitata. Gesù era la parola.
What did he do? He cut into ribbons. Oh my.
Cosa fece lui? Lo fece a pezzi. Oh my. Cosa fece Gesù? Egli era la parola. Così con la parola lui ferì Satana nei suoi attacchi feroci. Egli lo attaccò come un mucchio di para, truppe d'assalto o qualcos'altro di simile. Attaccò Gesù così, la parola. E Gesù prese quella parola e lo fece a pezzi. Alleluia! Certo, lo fece a pezzi, lo sconfisse con la parola. Vedete il suo attacco? Osservate, ascoltate attentamente concludendo. Qual è il suo attacco? Non credere alla parola di Dio. Quello è il suo attacco. Ecco, potete vedere la più grande battaglia mai combattuta? Ci sono solo due forze, Satana e Dio. E qual è l'arma di Satana contro di voi? È cercare di non farvi credere nella vostra arma. Lui vi disarma. Ascolta, ascoltiamo davvero in silenzio ora. Ascoltate. Se lui può fare in modo che voi non credete che la vostra arma è equivalente, se vi fa credere che la vostra arma non è abbastanza forte, vi ha disarmati. Oh, fratello Neville, spero che non lo lasceremo mai. Guardate, quando lui non vi fa credere in quell'arma, vi ha disarmati. Quando la mettete giù, ciò conclude la vostra lotta, siete finiti. Tenete quell'arma, non deponetela. Vediamo la sua incredulità. Lasciate. Ora voglio dire un'altra cosa in un minuto. La Russia, voglio dire questo a beneficio dei veterani qui e così via, e voi studiosi della Bibbia, perché vi preoccupate e gridate sulla Russia? Eh? Non mi sentite dire di costruirvi un rifugio antibomba, vero? Perché vi preoccupate della Russia? La Russia non è niente, non vinceranno nessuna guerra, non conquisteranno nessun mondo, il comunismo non conquisterà il mondo. Cosa succede alla gente? Può fallire la parola di Dio? Ascoltate, questo ora è sul nastro. Parlo al mondo in qualunque luogo possano andare questi nastri. E per voi qui, non importa qualunque cosa mi capiti, credete questo. La Russia e il comunismo non conquisterà nulla. La parola di Dio non può fallire. Il romanismo conquisterà il mondo. Prendiamo la visione di Daniele, quella è la parola di Dio. Tu, o Daniele, tu, o re Nebuchadnezzar, sei questa testa d'oro, Babilonia. Un altro regno ti succederà che è d'argento, vedete, cioè i Medi Persiani. Un altro fu la Grecia, Alessandro il Grande, in seguito subentrò Roma. E non fu detto niente del comunismo. Roma conquistò il mondo. Gesù Cristo nacque nel regno romano e fu perseguitato la prima volta che venne dal regno romano e nel suo secondo avvento venendo ora il suo messaggio viene perseguitato dalle denominazioni romane poiché è la madre di tutte loro e quando egli ritorna egli verrà di nuovo per spazzar via quel regno romano poiché i giudei hanno sempre aspettato che lui venisse per spazzare via il regno romano. La gerarchia cattolica con tutte le denominazioni del mondo proprio ora si uniscono come un'organizzazione, la confederazione delle chiese che si organizzano insieme. Non è la Russia, è Roma. Così dice il Signore, sì. Mostratemi una scrittura dove il comunismo o qualcos'altro dominerà oltre a Roma. I Medi Persiani subentrarono a Nebuchadnezzar? Certo. La Grecia subentrò a loro? Sì. Roma li conquistò dopo? Si divise in 10 potenze ottomane, come ora? Eisenhower, che significa ferro, Khrushchev significa argilla, hanno tenuto la loro riunione proprio qui e Khrushchev si è tolto la scarpa per renderla una cosa chiara pubblica, ha battuto sulla scrivania così per mostrare alla gente. Beh, che succede oggi alla gente? Dove è finita la fede? Ebbene, non credete che la parola di Dio sia la verità? E quella cosa non è qui dentro. Cosa succede oggi ai predicatori? Il comunismo. Ogni predicatore qua fuori cerca di combattere il comunismo. Il comunismo non è niente. La cosa, il diavolo ve la agita proprio sotto il naso e non lo sapete. È il romanismo, denominazionalismo, e Roma è la madre delle denominazioni. La Bibbia disse lei era una meretrice, le sue figlie erano prostitute, contro Dio, contro la sua parola. Soldati, prendete la parola, angeli di misericordia arrestate con quella parola. Un giorno io perirò, ma questa parola non può perire. E voi giovani, se non avverrà nella mia generazione, lo vedrete. Ecco il punto. Avete sentito le notizie stamani? La signora Kennedy è andata a vedere il Papa, e cosa ha detto il Papa? Vedete tutte le religioni del mondo. Oh, beh, forse prenderemo dell'altro su ciò domenica prossima. Vedete, non preoccupatevi della Russia. La Russia è un sassolino sulla spiaggia. Non preoccupatevi del comunismo. State attenti al romanismo, quando si unirà alla Chiesa. Nella scrittura non c'è scritto niente sul comunismo che domina il mondo. E mi baso sulla parola senza badare su cosa si basi ogni altra cosa. Io credo alla parola. È il romanismo che prende il mondo. E il romanismo è la madre dell'organizzazione. Non c'è mai stata un'organizzazione fino a Roma e sono tutte uscite da essa. E la Bibbia ha detto così. Lei era la madre delle prostitute. Potrei restare ancora mezza giornata su ciò, ma ritengo di poter anche andare oltre. Quando il nemico ci attacca, allora, oh, ti dico, dovresti venire ad unirti alla nostra. Cosa farete? Vi tirerete indietro? Vi comprometterete? Non un vero soldato, no, no signore. Cosa facciamo allora? La mente, che la mente che era in Cristo, è questo che la Bibbia ha detto? La mente che era in Cristo, sì, è con voi. Che tipo di mente aveva lui? Restare con la parola, proprio così. Restare con la parola del Padre, e sconfisse ogni volta il nemico. Ora quando il nemico attacca e cerca di dirvi che dovete fare questo e fare quello, cosa farete? Restate con la parola, proprio così. Cosa volete fare allora? Prendete la parola. Cos'è la parola? La Bibbia l'ha detto qui, l'abbiamo appena letto, perché lo Spirito è di Dio è la parola, vedete? Guardate qui. E prendete l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito. La spada dello Spirito, cosa? Lo Spirito che entra attraverso la vostra mente ed entra in voi. E la spada di quello Spirito è la parola di Dio. Con che combatte quello Spirito? Con cosa combatte lo Spirito Santo? Sensazioni? Emozioni? La parola, il cuore. Gloria! Con cosa combatte esso? Emozioni? Parola! Parola! Diciamolo! Parola! Parola! È con la parola di Dio che lo Spirito combatte. Lo Spirito di Dio andò verso il diavolo e disse: sta scritto! Amen! Sta scritto! E il diavolo cede. Cosa facciamo? Prendiamo la spada che è la parola di Dio, la estraiamo con cosa? Una mano di fede, una forte mano di fede, la spada a doppio taglio. La Bibbia ha detto in Ebrei 4, e se una spada a doppio taglio, taglia in entrambi i sensi. Fratello, cosa fa? Prendi la parola, prendi lo Spirito, lascia che lo Spirito entri nel tuo cuore, apri la mente di la tua parola è vera. Ora, fai questo, sorella, la tua parola è verità. Signore, non presterò alcuna attenzione a come mi sento, a ciò che chiunque altro dice. Resto in piedi, soffierò fuori ogni mio accesso, tutte le frustrazioni, i dubbi e l'incredulità che abbia mai avuto. Ogni sensazione che abbia mai avuto, ogni malattia che abbia mai avuto, ogni cosa che abbia mai avuto, le soffierò tutte fuori. Sto superando tutto questo. Arrivo direttamente al mio spirito. Oh, Signore, scendi. Tu hai detto di avermi creato con il libero arbitrio. È così, figlio mio. Bene, apro il mio cuore e la mia mente. Entra, Signore Gesù. E afferrate la fede, quella spada dello Spirito. Così dice il Signore. Gridate, alleluia, amen. Poi abbattete ogni nemico davanti a voi. Amen. Eccolo, colpite ogni nemico. Se un vecchio spirito di paura vi fa sentire tutti, tagliate via quella cosa con la parola del Signore. Ma la nostra forza è, la gioia del Signore è la mia forza. Allontanati da me, colpitelo con la parola, che sia un demone, che sia un nemico, che sia malattia, che sia infermità, qualunque cosa sia, prendete quella parola ed estraetela con la spada. E se lo colpite la prima volta e non sembra muoversi, colpitelo ancora, e colpitelo ancora, e colpitelo ancora, e colpitelo finché vi siete fatti un varco, come un pulcino che si fa strada peccando per uscire, o un'aquila, ciò che siete. Fatevi strada beccando proprio attraverso quel vecchio guscio di malattia. Fatevi un varco e dite, alleluia, dov'è il prossimo? Amen. Ecco la battaglia, ecco un soldato, ecco il soldato della croce, sì signore. Eliminato ogni nemico. Perché? Perché noi una predestinata regale progenie di Abramo. Quando Abramo negò tutto ciò che era contro la parola di Dio, si aprì un varco proprio tra ogni ostacolo che gli si parò davanti. Dissero, tua moglie è troppo vecchia. Lui tolse di mezzo quella cosa tagliandola a pezzi. Il diavolo disse, non puoi fare questo, non puoi fare quello. Abram lo tolse di mezzo tagliandolo a pezzi. Egli lo colpì e lo colpì finché si fece un varco. Signore, dov'è il prossimo? Sposta la tua tenda quassù. Salì e gli edificò un altare lassù. Andò lassù e Satana venne e disse, ora ti dirò, questo non è il posto giusto. Resterò proprio qui, vattene dal mio terreno, disse, alleluia. Lot disse, faresti meglio a scendere qua giù ci stiamo divertendo, qua giù abbiamo tutti la nostra organizzazione, bene, mia moglie è il capo della società letteraria in città e tutto il resto, ti dico, dovresti scendere qua giù. Sara disse, Abram, zitta Sara, alleluia, resto proprio qui, qui è dove Dio mi ha posto, io resto proprio qui, qui è dove Dio mi ha posto. Tutti acclamino la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino, portate avanti il diadema regale e coronatelo Signore di tutti. Su Cristo la solida roccia io sto, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda, anche la morte stessa qualunque altra cosa è sabbia che sprofonda, su Cristo la solida roccia io sto. La regale progenie di Abram, la progenie regale, e venne l'esercito più selezionato d'Inghilterra e la regalità dell'Inghilterra, sangue regale, tutto. E la progenie regale di Cristo è la Chiesa piena di Spirito Santo, piena con lo Spirito Santo. Cosa progenie regale per la promessa, non per sensazioni, ma per la promessa di Dio, prendono posizione per la parola di Dio e si aprono un varco gridando, alleluia! Anche se viene la morte, dice, sto per raggiungerti. Dite, fatti da parte, Giordano, sto per attraversare. Fatevi un varco attraverso, verso la terra promessa. Amen. Cosa succede quando la battaglia è finita? Ora sto concludendo davvero. Quando tutta la battaglia sarà finita, i santi marceranno verso casa. Voglio chiedervi una cosa. Cosa è successo? Cosa avvenne quando Hitler entrò in Francia? Ebbene, dissero che per un po' non si potevano neanche vedere i cieli per gli aerei. I tedeschi fanno il passo dell'oca. Vedete, stavano in piedi passando, celebrando una vittoria. Quando Stalin venne in Russia per miglia al seguito, ogni carro armato, poco dietro l'altro, bombardò Berlino proprio finché non ne rimase niente. Ecco tutto. E quando andarono e questi tedeschi, questi soldati russi celebrarono, entrarono con quella, sapete, quella cosetta curiosa che fanno. Una volta a Londra l'ho visto su una pellicola come entrarono, la reale pellicola della cosa dove, cosa avvenne entrando, celebrando, oh my. Quando abbiamo sentito che la guerra era finita, abbiamo gridato, suonati i fischietti. Quando gli eroi tornarono, gli siamo andati incontro lassù, gridavano, urlavano. Avevo un cugino che si trovava là, disse che quando tornò tutti i vecchi, i veterani che erano stati feriti così gravemente che non potevano uscire dal letto, così li portarono sulla parte superiore della nave quando arrivarono per vedere la statua della libertà che si ergeva. Disse quei grandi uomini erano là, piangevano proprio e crollarono così quando videro quella statua della libertà. Da 4 anni erano stati lontani da casa a combattere, scossi dalla battaglia e tutto il resto. Ma sapevano che la moglie, la cara, la madre, il papà, i figli e tutti quelli che amavano erano proprio dietro quella statua della libertà. Essa rappresentava ciò per cui avevano combattuto. Oh, i fischi risuonarono e New York iniziò a gridare. Ecco tutto, quando i loro eroi entrarono marciando. Quella sarà cosa da poco. Una volta quando Cesare, dopo una grande battaglia, disse, voglio che il mio più famoso guerriero cavalca accanto a me in questa grande celebrazione di trionfo sul nostro nemico. E tutti gli ufficiali adornarono i loro pennacchi, allustrarono i loro scudi e marciarono, sapete, così, come veri soldati, così. Dopo un po' passò un vecchio ferito, ma lui alzò solo lo sguardo e si avviò così. Cesare disse, aspetta un minuto, tu! Non era neanche vestito come un ufficiale, disse, vieni qui, disse, dove ti sei fatto quelle cicatrici? E gli disse sul campo di battaglia, disse sali qui, sei tu l'uomo che voglio stia vicino a me. Perché? Mostrò che era stato in battaglia. Oh Dio, abbia pietà di un uomo che può tagliarsi la mano su una scatola di sardine e avere un elogio. Io voglio essere segnato dalla battaglia, come Paolo disse, porto sul mio corpo lo stimmate di Gesù Cristo. Ecco perché voglio lottare sul campo. Un giorno quando verrà il nostro primo capitano, colui che ci ha amati, che ci ha dato l'armatura di Dio, lo Spirito Santo, ci ha dato la sua parola con cui lottare per stare là fuori, quando il nostro primo capitano entrerà cavalcando, voglio salire sul carro e andare a casa cavalcando con lui. Voi no? Poi quando prenderò la mia cara moglie per il braccio, guarderò qui attorno e vedrò i miei fratelli e le loro mogli e i loro figli, quando cominceremo a passare per quei paradisi di Dio e gli angeli che riempiono l'aria di inni sopra così, parlate di celebrazione. E quando la battaglia sarà finita, porteremo la corona. Oh, mai. Oh, soldati della croce stamani, tirate fuori quel braccio di fede e afferrate quest'arma. Benedicci, sorella, sei pronta? Tira fuori quell'arma, di Dio, non mi importa cosa mi abbia detto il diavolo, quanto chiunque altro abbia detto stamattina, io credo. Come ho detto l'altro giorno, un piccolo, credo qualche domenica fa, un uomo fece un sogno. Egli sognò che il diavolo era una piccolissima creatura che corse verso di lui, disse, buh! E lui saltò indietro e il diavolo diventò più grande. Buh! E lui saltò indietro e il diavolo diventò più grande. Infine il diavolo divenne grande quanto lui e stava per sopraffarlo. Lui sapeva che doveva combatterlo con qualcosa, così si guardò attorno. Non riusciva a trovare niente con cui combatterlo. Prese solo la Bibbia e il diavolo disse buh. Lui disse buh, proprio in risposta, e il diavolo diventò più piccolo e più piccolo e più piccolo, e alla fine lui lo colpì a morte con la parola. Tu sei un soldato, vero sorella? Prendi quella parola e di sta scritto, amen. Io non morirò, io vivrò. Resterò proprio in questo tabernacolo e loderò Dio per la sua bontà con gli altri. Lo credete, santi? Amen. Finiamo i capi. Oh Signore Dio, creatore dei cieli e della terra, sia noto oggi che tu sei ancora Dio. Non importa quanto io predichi, quante cose dica, Signore, una parola da te lo decide. Questi fazzoletti posti qui rappresentano gente malata. Prego, Padre Celeste, che le tue benedizioni e potenza si posino su ognuno di loro, mentre impongo le mani su di essi. Dio, nel nome di Gesù Cristo, prego che tu unga questi fazzoletti con la tua santa presenza. Perché è scritto nella parola, non è contro la parola, ma nella parola è detto che toglievano dal corpo di Paolo fazzolette e grembiuli, spiriti immondi uscivano dalle persone ed esse venivano sanate da diverse malattie. Ora noi non siamo San Paolo, ma tu sei ancora Dio e sei ancora lo stesso Spirito Santo. Impongo le mani su questi fazzoletti nel nome del Signore Gesù e chiedo che tu benedica e guarisca ognuno di loro. E Dio, stesa qui in un letto che è stato posto qui, nient'altro che una bambina, proprio una bella bambina. Lei non può vivere, Signore. Satana le ha fatto del male. E i cari medici di questa terra hanno provato duramente, senza dubbio, di salvare la bambina. Non possono proprio farlo. Sono al limite della loro intelligenza, non sanno cos'altro fare. Ma Signore, sono così felice che è stato scritto un altro capitolo. Possiamo voltare un'altra pagina e in questa pagina vediamo arrivare il grande medico. Stamani lo chiamiamo per consiglio. Ora Signore, non è scritto qui nella tua parola che questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto? Signore, se non sono un credente, rendimi tale ora. Se questa ragazzina non è una credente, rendila tale ora. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sugli infermi, riceveranno guarigione. Sta altresì scritto, nel mio nome scacceranno diavoli. Signore, quelle sono parole tue. Sono tue, è la tua parola, ed ora quale tuo servitore? Come hai detto, se due o tre di voi saranno riuniti, io sarò in mezzo a voi, e se vi accorderete in merito a qualcosa e chiederete, la riceverete. Dio, questa bambina è probabilmente la persona più malata nell'edificio stamani, perché senza di te non può vivere molto a lungo ed è la più malata.
So we're all agreeing.
Perciò tutti noi siamo d'accordo, mentre ogni soldato si trova qui. E in questo gruppo c'è la progenie regale di Abraham. Ora marciamo su Satana e, Satana, potresti anche prepararti ad andartene, perché le nostre armature splendono, i colori sventolano. Uomini e donne brandiscono le spade marciando ora avanti su di te per questa ragazzina. Esci da lei, Satana, lascia quella bambina come esercito del Dio vivente. Noi ti sfidiamo, lasciala nel nome di Gesù Cristo. Vada a imporle le mani e Satana, tu hai legato questa bambina, tu hai fatto questo male. So che tu sei troppo per l'essere umano, ma non sei niente per il mio Signore, perciò venga nel suo nome. Lasciala tu, spirito del diavolo. Tu demonio di malattia, esci da questa bambina e possa lei andarsene libera da questo giorno in avanti. Pronuncio questo nel nome di Gesù Cristo. Ora, Signore Dio, tu che hai risorto i morti e dimostrato di essere Dio, risorgi di nuovo questa giovane donna alla sua salute e forza, che si alzi qui in questo edificio. Il diavolo è uscito da lei, la sanerai, possa lei vivere alla gloria e all'onore di Dio. Ciò è stato detto, ora che sia fatto. Ci sono altri qui che vogliono alzare le mani e dire: voglio che si preghi per me, sono malato, ho bisogno di Dio. Non so quanto tempo abbiamo abbastanza tempo da far passare da qui quelle persone. Mi sento proprio molto fiducioso stamattina, sì. Voglio che tu venga qui, Billy, e magari prendi proprio questa sezione qui, solo qui, su questo lato. Lascia venire prima questa sezione. Poi prenderemo la sezione dietro quella, proprio là, fino a quella corsia. Allora li porteremo così, così e si non... E ora desidero che il fratello Neville e alcuni dei miei fratelli ministri stiano quassù con me, proprio qui. Così potrete riportarli indietro, proprio attraverso la corsia. Bene, bene, ora io... Quanti di voi hanno indossato la propria armatura? Sarà diverso ora, vai a casa, andrà tutto bene ora, stai bene. Amen, oh my, tutti voi soldati, guainate la spada, soldati della croce, marciate avanti, su Cristo la solida roccia io sto, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Bene, venite proprio avanti, proprio lungo il lato qui, tutti in preghiera ora mentre passano. Nel nome di Gesù guarisci questa donna. Amen. Sguainate la vostra spada ora, tenete il vostro posto acclamando. Avanti, soldati cristiani, marciamo verso la guerra con la croce di Gesù che ci precede. Fatti da parte, Satana! Cosa succede, soldati? Non pensate di poter vincere? Lui ha già vinto! Siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Ogni diavolo è cacciato, ogni altra cosa. Amen.
This man was sent home from the hospital just recently, dying, eating up with cancer a year ago.
Two years ago.
The prostate. Just, the doctor just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one just like for you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
Yes. Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. You hear that? 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. You hear he is healed at an age of about 75 or
81.
2 weeks revival. Just how 2 weeks revival preached every night. 81 years old, healed with preaching every night. All right, sisters. Short time now. You believe?
Bene, sorella, il tuo turno ora. Credete? Avanti, soldati cristiani. Bene, sorella. Voi, per ognuno di voi, cosa faremo? Così dice il Signore. Cosa facciamo? Indugiamo qui? Satana hai perso. Stiamo arrivando ora. Stiamo marciando verso la terra promessa. Cos'è quello? Cos'è questo monte davanti a Zorobabele? Chi è costui che sta là davanti? Tu diverrai una pianura. Perché con una spada a doppio taglio lo ridurremo in polvere proprio così. Bene.
Christian soldier marching as through war with the cross of Jesus going on before. Oh, we are royal master who leads against the foe with his word.
Alleluia! Cosa facevano? La prima cosa che avanzava in battaglia per Israele. Cos'era la prima cosa? Prima uscivano i cantori. Cosa seguiva? L'arca. Poi la battaglia. Bene, lo credete ora? Cantiamo avanti, soldati cristiani. Stiamo allontanando ogni dubbio. Alziamoci in piedi ora, marciamo in battaglia. Alziamoci ora in piedi tutti.
Oh!
come lo vinciamo? Con la parola. Quelli che credono ora dicono Amen. Alleluia. Lo credete? Noi siamo vincitori. Dov'è ogni nemico? Sotto i nostri piedi. Cosa siamo oggi? Risorti in Cristo. Ora è finita, sorella. Lo credi? Vai a casa ora. Ti senti bene? Lei dice che ora si sente bene. Andrà tutto bene. Quanti in ascolto si sentono bene? E quando gridarono il muro cadde, amen, e la presero, amen, e si presero la città, amen, amen. Credete a lui? Ora non dimenticate il servizio di stasera, il fratello Neville sarà qui stasera e ci porterà un buon messaggio. E domenica prossima, se il Signore vuole, sarà qui. Ora andiamo mentre ci spostiamo ed ora uscendo dall'edificio andiamo cantando avanti, soldati cristiani. E da oggi in poi non mettiamo più quella spada nel fodero. Sfoderiamola, vinciamo! Essi uscivano vincendo e per vincere. Bene, di nuovo quella prima strofa.